suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Pari senza merito, la Juventus incappa nel terzo pareggio consecutivo, Roma, Crotone e Verona, escludendo ovviamente la gara contro il Napoli, un'altra X per Pirlo che non lascia ancora il segno attraverso il lavoro con la sua Juventus e in Champions. Ora cerca riscatto questa squadra. Buonasera a tutti, un saluto ad Alberto Mauro.
Buonasera, un saluto a te Marco Spadavecchia e anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Rimanete qui con noi perché sarà una puntata interessante. L'analisi 5-5,
Seppa, tanti pregna, ospiti, come sempre,
spoileriamo, spoileriamo qualche ospite, no, no, dai, rimanete.
Allora, qual è la squadra prima in classifica adesso?
Non si può dire ancora.
Vabbè,
c'è ancora la partita di questa sera.
Per il momento.
Beh, c'è il Milan.
Milan okay. Come soprannominato?
Il diavolo. Bene, non diciamo nient'altro.
Questo è il primo indizio, però ha a che fare con la Juventus, ovviamente, certo. Avrà a che fare con la squadra bianconera e con il cammino degli uomini di Pirlo, con questo work in progress, il nostro consueto e amato 5-5, uh-huh. Un pareggio che Alberto Mauro come ha definito sulle colonne del Messaggero?
Un pareggio non l'ho definito così, però è un po' agrodolce.
Agrodolce.
È rimasto un sapore un po' così, perché è stato veramente sono state due partite in una. Nella prima ora il Verona ha fatto una grandissima partita, ben oltre le sue possibilità, lo ha detto proprio Juric a fine gara.
E poi Juric gliela incarta spesso.
Gliela incartata molto, Juve. Molto, molto bene. Juric e Paro, un'ottima coppia.
Lo scorso anno con Sarri, sì, ricordi, 2-1 in rimonta, raggiunto dal Verona. Qualche tempo prima, una vittoria importante contro la squadra di Allegri. Juric, che con Paro, tra l'altro, un ex che è passato anche attraverso questi microfoni. Un lavoro davvero eccellente per quanto riguarda un match contenitivo, diciamo così, sotto molti aspetti, ma anche molto pericoloso, considerando il lavoro dei giallo-blu.
Sì, e poi dopo un'ora e dieci, la Juve ha preso coraggio, ha preso ritmo, probabilmente si è un pochino anche un po' stancato il Verona, hanno fatto anche la differenza i cambi. Tra l'altro è stata una partita decisa dai cambi, è entrato Favilli, ha segnato, poi è stato costretto a uscire per un infortunio, è entrato Kulusevski proprio dopo il gol di Favilli, e ha segnato anche lui, quindi insomma una partita
Favilli, un ex della Juventus,
tra l'altro, sì,
che ha esordito con Allegri sostituendo Morata.
È vero, i casi della vita.
E Morata ieri si ritrovava con Dybala dopo insomma un sacco di tempo, l'ultima volta con lo Juventus-Napoli risolto, esatto, da Simone Zaza.
È vero, e ha pure segnato. Morata è stato annullato per un fuorigioco millimetrico,
un altro gol,
probabilmente esatto, uguale, gol. Simile, fotocopia rispetto al Crotone. Sarebbe già quota 5 Morata, senza la tecnologia, se giocasse 10-20 anni fa sarebbe già quota 5, perché quei casi lì di solito non venivano fischiati qualche anno fa. Oggi con la tecnologia sì. Detto questo, al di là del risultato, al di là della partita in sé, la Juve secondo me ha bisogno della svolta. Cioè la Juve sta cercando una partita della svolta, non è ancora arrivata. È stato un avvio luci e ombre a livello soprattutto di risultati, e per fortuna poi c'è stato quel 3-0 a tavolino. Altrimenti la partita contro il Napoli allo stadio non so come poteva andare, non poteva essere un risultato, una partita aperta a qualsiasi risultato. Quindi la classifica in questo momento è deficitaria, la Juve potenzialmente può andare già addirittura a meno 6 dal Milan, caso il Milan dovesse vincere stasera contro la Roma. E quindi è chiaro che bisogna cambiare marcia, bisogna farlo subito, al più presto, è giusto sperimentare, Pirlo deve farlo per forza di cose, ci sono tanti nuovi che devono ancora trovare l'assetto definitivo. E anche gli stessi reparti devono trovare l'assetto definitivo con i nuovi, ad esempio il centrocampo. Detto questo, serve una partita della svolta, e chissà che non possa esserlo proprio quella di mercoledì contro il Barcellona. Vedremo.
Punto di domanda a cui risponde preventivamente Juan Cuadrado ai microfoni di Sky Sport, le parole del colombiano. Dobbiamo cercare di fare il risultato contro il Barcellona. Preparare la partita con la voglia e la determinazione giusta per provare a vincerla. Affrontiamo un avversario fortissimo, ma al di là di come andrà sappiamo che siamo dei professionisti, che dobbiamo battagliare e dare tutto fino alla fine.
Parole forti, parole. No, effettivamente. No, sono curioso di vedere anche quello che dirà.
Ha detto anche facciamo come nel 2016. Una partenza difficile che tra l'altro attraverso il fondo schiena di Juan Cuadrado.
Vero.
Prese poi una piega. Quel campionato che portò a quella rimonta straordinaria 2015-2016, quel campionato che abbiamo menzionato poi con quel gol scudetto di Simone Zaza. La partita di Paolo Dybala, analizzeremo anche questo nel corso del nostro 5-5. Il migliore in campo probabilmente, mi pare di capire anche dalle tue parole, Dejan Kulusevski.
Sì, credo proprio
gli
di
altri,
sì.
Gli altri bene.
Gli altri bene, benino. Non fuochi d'artificio, nemmeno grossi bocciati, tranne uno. Lo analizzeremo nel 5-5, ma chi ha visto la partita già lo sa. È inutile stare a girare il coltello nella piaga, dai.
Andiamo su la nostra casella consueta. Ce l'abbiamo, note vocali al 340-5425-324. Magari diamo il tempo di approntare questa nota al nostro caro Filippo Amedeo in regia. Intanto noi, insomma, ci interroghiamo su quali siano stati i problemi più grandi di questa Juventus, considerando la gara contro il Verona, una partita che poi, insomma, l'hai detto anche tu, no? Considerando il gol di Morata, poi quello di Kulusevski, gol di Morata annullato,
sì, sì,
giustamente secondo la tecnologia,
certo, sì,
ovviamente,
aveva,
però,
un mignolo in fuorigioco.
Qualche dubbio ci viene sulla base di quello che è avvenuto in passato, no? Nel valutare le certe,
sì,
azioni,
sì. Purtroppo, cioè, purtroppo,
sentendo l'arbitro Bonfrisco, ai nostri microfoni,
sì,
ecco, qualche perplessità anche da parte sua per quanto riguarda questa insomma, questa applicazione quasi
un po' alla lettera.
Sì,
forse un po' troppo alla lettera, non lo so.
Troppo zelante, direi.
È,
no?
Chiaro che quando c'è la tecnologia bisogna usarla. Se la tecnologia dice che è fuori gioco, è fuori
quando
gioco.
Quando non si trova il fotogramma, pare che, insomma,
non c'è
l'indirizzo da parte dell'International Board sia quello di tenere la decisione iniziale.
Quando
si fa fatica a trovare un fotogramma valido.
Certo. In teoria la tecnologia dovrebbe servire per togliere la discriminante umana,
sì,
no? Cioè la discriminante. Però è chiaro che nella situazione di un fuorigioco è molto complicato.
Sì, l'arbitrarietà, direi.
L'arbitrarietà è ancora più complicato rispetto a un calcio di rigore, secondo me. Il calcio di rigore è in un'area, fallo, non fallo, colpisci con la mano, non colpisci con la mano, è un po' più semplice. Sul fuorigioco contano, ad esempio, un incrocio di giocatori è molto complicato da valutare, cambia tantissimo da un fotogramma all'altro, senza fare polemiche, senza voler andare a sindacare chiaramente la tecnologia. Però sono anche delle decisioni, delle scelte che poi possono indirizzare la partita. Ecco, quel gol di Morata nel finale di primo tempo, se non erro. Ecco, a parte che era un bel gol.
Hanno già indovinato.
Vabbè, è abbastanza semplice. No, avrebbe potuto cambiare un pochino il corso della partita, dare un pochino.
Scusami, un gol davvero incredibile.
Un gol con le palle, si può dire, perché uno scavetto del genere in quel modo non è da tutti.
Gol alla Messi?
Un gol alla Messi. Di un giocatore diverso da Messi, che
certo,
però si è
molto diverso.
È tornato qua e si è ricalato in un millisecondo nella realtà bianconera.
Come se non fosse mai,
esatto,
andato via.
Come se fosse rimasto qua in tutti questi anni. E questa è una cosa non scontata, anche perché stiamo vedendo. Beh, Kulusevski anche mi sembra uno che si sia ambientato molto bene. Per esempio, Arthur, un pochino più di fatica, no? Non è scontato arrivare alla Juve, anche Chiesa bene, ma non eccezionale. Ecco, il peso della maglia, le aspettative, la pressione della Juve sono diverse rispetto a tutte le altre squadre. E quindi applausi a Morata che in questo momento sta facendo la differenza. 3 gol, ricordiamo, potevano essere 5, però ci accontentiamo di questi 3.
Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Filippo in regia. Sentiamo. 340-128-9313.
Ciao ragazzi, piccola riflessione dopo la partita.
Vai.
Le prime partite del nuovo mister. Quello che si può imputare a lui in maniera negativa è che, secondo me, è che la fase di sperimentazione non la puoi fare ogni partita appena arrivato sulle prime 4-5 giornate, perché lì i punti poi si pagano alla fine. Tu devi metterti lì bello quadrato, con uno schema abbastanza solido, e poi, una volta acquisiti i punti e le piccole grandi certezze, incominciare a provare a inserire un giocatore, magari un giovane,
gradualmente
provare a cambiare qualche modulo
in corso
solo
d'opera.
Dopo aver fatto un mese, almeno un mese e mezzo,
ecco, questo potrebbe essere l'interrogativo
solida
di oggi.
Sono
sta
d'accordo.
Sperimentando troppo
poco in partite in cui magari bisognerebbe sperimentare di meno.
Si dice,
a me è
molto semplice sperimentare in quelle partite più facili sulla carta.
È così che bisogna fare. Cioè, non è che puoi andare a giocare con Frabotta, Portanova e altri in una
cioè,
partita come contro
il
Barcellona.
Ci va il coraggio di fare quegli esperimenti in gare come contro la Roma, ad esempio, dove si è visto qualcosa di nuovo.
Sì,
e
però
si
ad esempio
anche.
Si è pagato, ad esempio, in Champions contro la Dinamo Kiev. La Juve, i giovani non li ha fatti giocare titolare, eppure è stata una squadra molto quadrata, forse una delle più quadrate in trasferta, sicuramente la più quadrata che abbiamo visto finora. Ci vuole anche un po' di equilibrio, è vero. Ad esempio, il Barcellona gioca con Ansu Fati, no? Non è ancora maggiorenne, però fa la differenza.
Dove,
segna.
In un contesto, vabbè, che il Barcellona adesso sta vivendo anche un periodo,
certo,
particolare.
Certo, un periodo diverso, però questo non ha neanche 18 anni e gioca titolare di fatto nel Barcellona. Noi facciamo fatica a lanciare dei ragazzi comunque di 20, 19, 21 anni. E questo è il solito discorso.
Però quando arriva Matheus De Ligt a 19 anni, pronti via, gioca.
È vero, la differenza è un po' quella. 19 e mezzo,
vabbè.
De Ligt, poi l'hai pagato anche una cifra per la quale non potevi permetterti di tenerlo in panchina, però De Ligt, giovane, gioca, fa la differenza, titolare. Portanova e Frabotta, secondo me, hanno avuto e continueranno ad avere le loro chance, però in un contesto come questo, nel quale anche loro probabilmente non sono abituati, no?
Certo.
Pronti via a giocare titolari contro la Roma, contro il Barcellona, perché siamo comunque in Italia, c'è l'Under 23 e loro fino a qualche mese fa giocavano prevalentemente in Under 23, adesso sono stati aggregati, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che ci sono partite in cui fare esperimenti, ci sono situazioni in cui magari provare, far entrare o anche provarli da titolare, e altre partite nelle quali secondo me è giusto dare più certezze e cercare un equilibrio al di là degli esperimenti. Poi gli esperimenti arrivano, te li puoi portare dietro. Se Frabotta lo fai giocare tra una settimana o due settimane cambia poco, tanto ce l'hai lì, certo. Si allena con te, è aggregato, vede Ronaldo, vede gli altri, comprende e impara. Però non bisogna avere fretta, perché poi, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, due punti persi contro Crotone, due punti persi contro il Verona, persi tra virgolette,
paghi,
perché il Verona ha fatto una grande partita.
Anzi,
lo ribadiamo.
Li paghi subito.
E il Milan stasera potrebbe andare a più 6, che comunque per la quinta, sesta giornata di campionato è già un discreto vantaggio, no?
Sì, gli esperimenti spesso hanno anche caratterizzato le scelte a centrocampo, ci scrive un nostro amico. Per quanto riguarda quel reparto, Carlo da Carpi, serve uno a centrocampo che smisti il gioco. Avevamo Pjanic, ok, aver fatto lo scambio con Arthur, ma prendi De Paul, come la mettiamo con l'abbondanza di centrali? Ci scrive, immagino che si riferisca alla zona centrale della difesa,
sì,
che
falcidiato dagli infortuni.
C'è un'emergenza in quel reparto, no? Sì, considerando ovviamente l'assenza di Giorgio Chiellini contro il Barcellona, mm-hmm, questo punto interrogativo enorme sulle condizioni di Leonardo Bonucci, è gioco forza le unità che potrebbero, dovrebbero portare ad avere un Frabotta titolare, cioè se Bonucci non dovesse farcela, e quindi un po' l'interrogativo, no? Ma tenere Rugani, che è stato in cantina per il soffitto, dove mettetelo, sì, voi dove, per tanto tempo.
No, fa strano che
e poi passi alla difesa 3,
esatto,
e ti privi di un difensore centrale.
Nel momento in cui magari Rugani poteva servire molto più che negli anni scorsi, perché in quest'anno Pirlo sta puntando forte,
guarda,
sulla difesa 3.
Ci metto dentro anche De Sciglio.
Esatto, che poteva adattarsi, esatto. Ecco, forse quest'anno Rugani poteva servire più degli altri anni, e questa è una considerazione poi facile da fare magari post, però certo, dovevi magari fare una valutazione.
Ma noi l'abbiamo detto subito, però all'onore,
sì,
del vero. Poi adesso la Juventus si trova in emergenza, cercheremo di capire se
comunque
potrà farcela. Non ci sono lesioni muscolari.
Non ci sono lesioni muscolari, ha fatto gli esami oggi, quindi insomma un po' più di ottimismo rispetto,
certo,
a ieri. Chiaro che manca poco, domani è già vigilia, quindi proverà, secondo me, oggi più o meno a riposo, domani inizierà a fare qualcosina, dopodomani proverà nella rifinitura, e se la coscia non darà problemi, magari proverà a giocare dal primo minuto. Ripetiamo, aveva già sentito un fastidio contro la Dinamo Kiev, no? Avevano deciso di forzare comunque, è andata bene a Kiev, non è andata bene contro il Verona, è stato costretto al cambio. Problema muscolare, per fortuna nulla di grave, però insomma rimane in dubbio, ecco, lo consideriamo in dubbio. Hai detto bene, senza Bonucci, senza Chiellini e senza De Ligt o giochiamo io e te, ma non credo, se no potrebbero giocare anche Demiral e Danilo.
Chiamiamo Luigi Schifo, che è un ottimo difensore,
ottimo difensore,
più terzino,
vecchio
però
stampo, più libero,
libero,
però
ok, ma forse si è adattato al ruolo di esterno,
sì.
Strada facendo, scherzi a parte, la nostra analisi serissima,
molto
è
serio.
5-5, quindi, che parte dai punti interrogativi e va verso quelli esclamativi. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo con,
sì,
una bella X sopra, per parlare prima dei punti di domanda che ci lascia questo Juventus e Verona e questo pareggio, soprattutto, come abbiamo detto qualche secondo fa, l'allarme in difesa, Bonucci infortunato,
sì,
fuori Chiellini e De Ligt, e quindi dal primo minuto Demiral, l'unico centrale al momento di ruolo, sì. E c'è questa piccola, come detto, emergenza, no? Che potrebbe riguardare la sfida contro il Barça.
Sì, potrebbe rientrare qualora poi domani o ancora dopodomani Bonucci dovesse dare delle garanzie durante la rifinitura, durante gli allenamenti. È chiaro che è un punto interrogativo, perché fastidio muscolare può andare, venire, può tornare, e soprattutto su un muscolo problematico non puoi fare affidamento, quindi si proverà fino all'ultimo, ma non si correranno troppi rischi. Quindi se Bonucci dovesse ancora sentire il minimo fastidio, immagino che rimarrà fuori. Siamo inizio stagione, sarebbe inutile forzarlo per una partita che comunque non è quella decisiva dentro fuori, non è l'ultima del girone. Se la Juve perde fuori, se la Juve vince, continua le fasi eliminazione. Quindi insomma si possono fare anche dei calcoli relativi. Ecco, senza Bonucci sarebbe abbastanza complicato, perché immagino che la difesa 3 non si potrebbe fare, a meno di stravolgimenti o di esperimenti.
Ce la puoi fare con delle caratteristiche diverse.
Io non
la
farei.
Il lavoro di Bonucci dal basso ha a che fare molto con la costruzione e sopperisce, diciamo così, comunque integra quello di un centrocampo che imposta meno e lavora di più di interdizione, o comunque recupera più pallone rispetto al passato. Secondo punto, ci viene d'aiuto questo, proprio quello che riguarda il centrocampo, che non ha ancora trovato un suo assetto principale, non ha ancora trovato un suo equilibrio. Arthur e Rabiot o Bentancur
sono tre per due maglie, ma il problema, sai qual è? Che non c'è un titolare. Tu fino a qualche anno fa avevi almeno uno.
Avevi Pjanic
titolare,
avevi
quando stava
Matuidi,
bene.
Tutti privi. Comunque, al di là dell'età, al di là della condizione in calo, no? Dal punto di vista del rendimento del bosniaco, al di là del fatto che Matuidi fosse molto chilometrato in questa Juventus, tutti privi di un giocatore campione del mondo, che ha fatto un lavoro spaventoso anche alla Juventus, ma non solo, prima al Paris Saint-Germain, di grandissima personalità, che ha vinto e sa come vincere, è stato un supporto perfetto per Cristiano Ronaldo per buona parte della stagione,
l'ha sostenuto, anche la condizione fisica era perfetta,
integrarsi anche con i dettami dal punto di vista tattico di Sarri, si è anche un po' reinventato nell'ultima parte della sua avventura in bianconero. Mi riferisco ovviamente a Blaise Matuidi. E poi ti privi della fonte del gioco, che da anni, da quando andò via Paul Pogba, ha preso in mano le chiavi del centrocampo con dei risultati positivi a tratti, ma anche non del tutto positivi. Però sostanzialmente tutti privi di due giocatori di un certo peso, anche dal punto di vista della personalità, Matuidi e Pjanic, forse, dico forse, per il momento non li stai rimpiazzando allo stesso livello. Poi sono scommesse da vincere. Arthur è più giovane, ha grande qualità tecnica, ha grande visione di gioco, però al momento non vale il miglior Pjanic.
No,
McKennie non vale il miglior Matuidi.
No, magari lo farà tra qualche anno, ma al momento no.
Si diceva quest'estate, al momento ha bisogno di giocatori pronti a centrocampo, di quello forte.
Sì, non è arrivato il regista, lo sapevamo. Il problema
sono
è che
due o tre ottimi giocatori, anche Kulusevski ce lo mettiamo, diciamo, centrocampista avanzato.
La sensazione, io ho paura che stiano che probabilmente poi Khedira chissà cosa succederà, perché a questo punto.
Ma tu da che parte stai? Cioè, sei un tesserato?
Io sono dell'idea che se tu paghi Juventus, un giocatore e ne decidi
tu lo porti in panchina oppure no, ti sei comportato male.
Decido io e
a livello parte, esemplarmente
è un
ti lascio fuori,
è una risorsa della società ed è pagato, stipendiato, quindi decido se voglio tenerlo fuori, lo tengo fuori, se mi serve lo mando in campo, però è una decisione che spetta solo a me. È chiaro
tu
che
cosa faresti?
Io sarei abbastanza arrabbiato per il comportamento.
Ma
di
lo convocheresti o lo lasceresti fuori come sta facendo la Juventus?
In maniera, in situazioni di necessità lo convocherei.
Poi lo convochi anche solo per dire: tu sei della Juventus, sei un tesserato, vieni, ti siedi.
Lo stipendio lo paghi, e allora vieni, no?
6 milioni di euro all'anno, io direi.
Poi magari non lo faccio entrare, però non lo so. Poi comunque è un professionista, uno di quelli che anche se gioca 10 minuti, un quarto d'ora, secondo me.
Poi all'occorrenza estrema, se uno appunto a libro paga, poi può essere d'aiuto, no?
Esatto. Detto questo, fossi nella dirigenza juventina, non avrei apprezzato molto il suo comportamento.
E mi sembra che lo stia dimostrando la Juve.
È un altro discorso che prescinde dal discorso tecnico. Dal punto di vista tecnico, uno come Khedira, anche non al top, ma in buona condizione, secondo me potrebbe tornare utile a questa Juve, soprattutto in questo momento di, come si può dire,
impasse,
un po' di serve un traghettatore tra la vecchia Juve e la nuova Juve, cioè la nuova Juve di Pirlo ancora non si è vista. Ecco, un giocatore con grande esperienza come Khedira, secondo me potrebbe essere utile. Detto questo, servirebbe anche definire un po' le gerarchie. Chi è il titolare del centrocampo della Juventus in questo momento? Non lo so, perché una volta gioca Bentancur, una volta gioca Arthur, una volta gioca McKennie. che adesso tra l'altro è tornato a disposizione, lo era già contro il Verona, si è negativizzato, l'altra volta
forse gioca, forse,
ma è difficile,
non
è complicato,
chiarissimo.
Io vuoi puntare su Arthur, bene, gioca sempre Arthur e si alternano gli altri accanto a lui, però anche lì, perché poi hanno caratteristiche tutte diverse, se giochi una volta con Arthur è un tipo di Juve, se giochi un'altra volta con Rabiot è un'altra cosa, se giochi con Bentancur ha delle altre caratteristiche, la Juve deve avere in questo momento la Juve servono delle certezze, anche e soprattutto a centrocampo.
Qualcosa da ascoltare grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo, sentiamo.
Bianconera, good morning Berto, Matteo. Good morning Marco, Matteo da Los Ciao. Angeles. E come al solito c'è il pareggio, in un pareggio in cui colpiamo due pali, c'è un rigore probabilmente per noi, un gol annullato per un capello di Morata fuori posto, e 20 tiri in porta, di cui 9 di Dybala, e comunque si pareggia e quindi cade il mondo. Cade il mondo, Pirlo out, ma ci mancano tutti i giocatori, dobbiamo comprare Messi, Mbappé, Pogba, chi. E poi ti guardi la squadra e ti mancano i due giocatori più forti, non devono ancora fare praticamente un minuto, e niente, cosa volete? Io veramente mi auspico che la Juve arrivi quarta e almeno questo atteggiamento da terrorismo psicologico verso la Juve cambierà. Un abbraccio e forza Juve.
Ma da parte di chi, Matteo? Non, questo potrebbe
Sibillino
essere...
Matteo, esatto. È anche un po'
con
pessimista, dai, no? Quarto posto per favore, no, non esageriamo.
No, ma era provocatorio,
lo so, però.
Questo augurio. Credo, no?
Sì, immagino anche di sì.
Ragazzi, l'anno scorso Rugani ha scaldato la panchina, nonostante le assenze perdonanti di Chiellini, Mirale e De Sciglio, con De Ligt con una spalla in disordine, con Danilo e Alexandro con più bassi che alti, anche con gli anni precedenti. Negli anni precedenti si è fatto notare più per le sue indecisioni che per le grandi prestazioni, cosa che avviene anche adesso, insomma, questo è il...
Io sul discorso in generale su Rugani sono assolutamente
Stefano
d'accordo.
Stefano da Patrasso, sono d'accordo in linea generale.
Esatto, nello specifico dico che se per caso dovevi cederlo, questo forse era l'anno sbagliato per
indicata.
Cederlo, perché giochi a tre in difesa e quindi uno in più ti avrebbe fatto comodo. Tutto qua. Sul discorso generale che Rugani non dava delle garanzie assolute, sono pienamente d'accordo.
Allora, vediamola così, se non vi piace il discorso su Rugani, allora numericamente andava rimpiazzato.
Esatto, fuori Rugani, dentro...
Anche se le liste le conosciamo bene, però dal punto di vista delle unità in difesa, però col senno del poi diventa
giocando
facile,
a tre,
no?
Giocando a tre poteva essere utile comunque un difensore centrale.
Magari scopriamo che Frabotta riesce ad adattarsi,
esatto,
anche in quel ruolo lì,
vediamo.
Tanto meglio. Per Pirlo in particolar modo, che dirà se gioca e non si infortuna è ancora il miglior centrocampista che abbiamo.
Quello è vero,
sono
d'accordo. Il problema è che non gioca e si infortuna.
Certo.
Il problema è che non è al 100%, sarà al 27% in questo 27, momento.
27, attenzione.
Immagino di sì, cioè forse no, però siamo sotto il 50 abbondantemente.
Quindi, anche se non giochi soprattutto.
Esatto, in più prima che ritrovi il ritmo partita ci vorranno altri mesi e quindi insomma non lo so. Su che dire, ho tanti dubbi, sono d'accordo sul fatto che se fosse in forma sarebbe in questo momento titolare. Lo è stato con Sarri e non era proprio giocatore ideale per il suo centrocampo, figuriamoci con Pirlo.
Elio da Rivoli mi chiede come si possa rinunciare a Bentancur. Pirlo ha un diamante da lavorare per regalarlo alla vecchia signora e lo lascia in panchina. Quest'anno i Brocchi, insomma, vabbè, dice i giocatori...
Cristian Brocchi.
Rabiot e Ramsey, secondo lui, sono titolari, l'anno scorso non lo erano. Inamovibili, Ramsey mi sembra una Vispa Teresa, corre in mezzo al campo ma non conclude mai niente. Rabiot, onesto pedalatore, scusate lo sfogo a proposito di pedalatori.
Ramsey, a proposito di pedalatori, diamo un altro indizio, però non diciamo. Ecco, il pedalatore si può, è una definizione che calza abbastanza al nostro ospite. Basta.
Sì, più scalatore.
Più scalatore, però comunque pedalatore. Basta.
Tanto hanno capito.
Tanto avrete già capito, soprattutto se seguite i nostri social, no? E di solito lo fate. No, mi piace il...
Firmati comunque il nostro... ce l'ha fatto, chiedo scusa. Elio da Rivoli.
Elio, sì. Ramsey Vispa Teresa non è male, mi piace. Sono d'accordo anch'io. Ha fatto vedere delle buone cose... Probabilmente anche meglio dell'anno scorso, però deve fare di più, deve incidere, deve segnare, deve fare gli assist. Ramsey è utile per quello. E Ramsey deve diventare il giocatore che è stato all'Arsenal, no? Adesso l'abbiamo visto a sprazzi, ma non ha mai neanche toccato quel livello. Ecco, un Ramsey di quel livello è un titolare fisso.
Serve come il pane a questa Juventus.
Esatto, in questo momento sta giocando un titolare fisso, ma non è ancora a quel livello. Si proverà a dargli fiducia, magari fa anche bene Pirlo a dargliela. però è ancora lontano da quel livello.
Tanto da leggere, tanto da ascoltare. Dopo il notiziario sportivo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Sempre insieme, sempre in diretta, 19:35 minuti. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Filippo Amedeo in regia. I vostri messaggi, come sempre, al 340-54-25-324. No, allora, il nostro amico da bar ha indovinato l'ospite, no?
Bravo.
Però sei bravissimo, infatti ci sei arrivato prima di tutti, anche perché tu sei coinvolto.
Molto.
Con il tuo club. Mm-mm. Per quanto riguarda, sì, avvantaggiato, scrive lui. Per quanto riguarda l'identità del nostro ospite, che poco dopo le 20 andrà ad arricchire il parterre di questa serata. Allora, sì, Ilario fa una considerazione. Noi andiamo verso il terzo punto del 5-5, poi la leggo. Abbiamo detto allarme difesa, centrocampo senza ancora una vera identità. E poi Bernardeschi, questo esperimento sulla sinistra, un centrocampo a 4, questa voglia di zambrottarlo, diciamo così.
Zambrottarlo non è male.
Però con un esito ancora...
Anche di inzambrottarlo.
Inzambrottarlo con un esito ancora da rivedere, diciamo così.
Io non vorrei poi...
Nel 5-5 tu hai messo, testualmente posso leggere,
vai.
Bernardeschi e non aggiungo altro. Il nostro amico ci scrive...
Faccio fatica,
dopo
veramente.
Da Benevento... scusa. Il nostro amico Ilario dice da Bodo del Benevento è una spanna superiore a Rabiot e guadagna un decimo. E non citiamo Bernardeschi, non si sbilancia neanche Ilario.
E purtroppo bastava vedere la
partita. Un saluto a Federico Bernardeschi, che è un grandissimo giocatore, ha dimostrato di avere grandi qualità, però sta vivendo un periodo tutt'altro
complicato.
Che semplice.
Ecco, io fossi la Juve cercherei di andare a fondo e capire come mai, perché non può un giocatore del genere, che ha raggiunto quel livello con quelle qualità,
dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico,
c'è qualcosa che non funziona. Io fossi la Juve cercherei di andare a fondo e capire se è una questione mentale, se è una questione fisica, se c'è qualche problema. Io non lo so, ma non è normale, non è una cosa che può capitare, no? È una situazione anche difficile da spiegare.
Si fa fatica a spiegarsi,
molto
questo
difficile
tipo
da
di
spiegare.
Situazione.
Detto questo, su Bernardeschi la partita l'avete vista probabilmente tutti, con un passaggio molle a metà campo senza senso dal via.
Partito benino.
Sì, partito abbastanza bene con quella verticalizzazione intelligente di Rabiot, che lo mette poi davanti.
Magari quel gol avrebbe sbloccato, no?
Magari sì, magari gli avrebbe fatto benissimo segnare. Detto questo, poi innesca il gol del Verona, un disastro da quell'azione, da quel tiro sbagliato su parato molto bene da Silvestri, si spegne Bernardeschi ed è complicato. Cioè, io noto anche la fatica della squadra a trascinarsi dietro un giocatore che non riesce a giocare. E il momento è così. Da un lato forse fa anche bene Pirlo a cercare di responsabilizzare ogni tanto, dargli anche fiducia, però noto che lui fa fatica e la squadra fa fatica, perché giochi con un giocatore che ti dovrebbe fare la differenza, che invece diventa un problema, e non a caso poi ha innescato l'azione del gol del Verona. Casuale, però è capitato.
Eh sì, hai ragione.
Non è che voglio puntare il dito e voglio metterlo in croce, però purtroppo è capitato.
Bernardeschi, che fa rima, dicevo, con Kulusevski, ne parleremo nel corso dell'elenco esclamativo, però non è un caso, no, che in quella posizione, diciamo così, nella tre quarti, insomma, poi più a sinistra, meno a sinistra, più centrale la posizione ideale dello svedese, insomma, ci sia comunque un cambio in generale, anche considerando l'impiego probabile, no, di Federico Chiesa in quella posizione del campo, in quella zona, diciamo così. Del campo, quarto punto interrogativo, fase difensiva da rivedere. Juventus in affanno per un'ora contro il Verona e ancora gol incassato, per quanto riguarda appunto un campionato che dal punto di vista del rendimento difensivo ha qualche porta in dote, anche qui qualche perplessità.
Sì, parliamo sempre di fase difensiva, quindi in mezzo ci mettiamo non solo i difensori ma anche il centrocampo di cui abbiamo parlato prima, ci mettiamo anche gli infortuni, perché l'assenza di De Ligt pesa, l'assenza di Chiellini pesa
ancora di più, forse.
Sperando che poi Bonucci possa recuperare contro il Barcellona, altrimenti peserebbe tantissimo avere tre giocatori titolari tutti e tre fuori. Detto questo, la Juve deve trovare l'assetto giusto anche a livello difensivo. Quella difesa 3 che diventa 4, da un certo punto di vista convince, dal punto di vista dell'imperabilità difensiva ancora no. Noto che molte squadre, anche di livello decisamente inferiore alla Juve, non fanno fatica ad arrivare in area, a mettere paura a Szczęsny. Cioè, ieri il Verona, se avesse avuto magari un pochino più di lucidità negli ultimi metri, poteva tranquillamente essere sul 2-0 dopo 20, dopo 30 minuti. È qualcosa che non puoi concedere alle avversarie, perché sei davanti il Verona, magari fa un gol, sei davanti il Barcellona, te ne fa 4. Questo è un po' la sintesi del discorso.
Anche Verona e Barcellona fa rima.
Fa anche rima. Oggi rime. Però rime e libertà.
Un pelino differenti. Sì. Ovviamente scherziamo. Fase difensiva l'abbiamo detto. La classifica, tre pareggi nelle ultime tre di campionato. Se escludiamo la gara contro il Napoli, il Milan stasera può volare a più 6. E questo, torniamo ancora a quel campionato. Quanti punti di contatto? Ovviamente il tifoso della Juventus si augura anche che il finale sia altrettanto simile. Una partenza con il freno a mano. All'epoca con Allegri alla sua seconda stagione post Berlino, quest'anno con Andrea Pirlo invece alla sua prima sulla panchina bianconera. Senti qua, allora, vai. Un nostro amico ci dice che, allora, vado a trovare il messaggio che prendeva in considerazione, vai. Proprio, eccolo qua. Il vero problema è che aveva ragione Allegri. Qui al primo anno che non si vince accade un terremoto, non riusciamo ad essere equilibrati, e non parlo di voi. Ma
posso
Gianluca.
Dire che con questa squadra, con Ronaldo pagato 31 milioni, con il monte ingaggi che ha la Juventus, con i 9 scudetti consecutivi, non vincere lo scudetto sarebbe un fallimento. E l'anno scorso sarei stato mandato via vincendo lo scudetto, se non lo vinci un cataclisma. Ma è normale che sia così per quello che si è costruita la Juve anno dopo anno, è arrivata ad essere una squadra di un certo livello. Ha vinto 9 scudetti consecutivi, il decimo deve arrivare di conseguenza. Attenzione, non vuol dire che è facile, che è scontato, ma per le qualità e per gli investimenti che sono stati fatti sulla Juve, la Juve deve per forza vincere lo scudetto.
Se non dovesse recuperare Bonucci e con Chiellini out, potrebbe giocare Bentancur al centro della difesa? Ci chiede Ivano.
Potrebbe, dipende anche se vorrà giocare a 3 o a 4. Io fossi Pirlo,
torni alla difesa a 4, che
Tudor,
forse fai prima.
C'è anche Tudor. Certo. Tudor potrebbe dare il suo in mezzo, no? No, scherziamo ovviamente. No, io punterei
Pirlo in attacco.
Anche in attacco, centravanti di sfondamento, chiamiamolo così. No, punterei sulla difesa 4.
Ricordi quegli esperimenti che proiettarono Tudor come attaccante.
Altro che contro il Deportivo La Corugna, mi ricordo anche un gran gol. No, detto questo, punterei sulla difesa 4 con Danilo Demiral, la doppia D lì in mezzo, e direi che la svolterei
Mauro,
così.
Il solito esagerato. Grazie. Troppo giornalista.
Cosa devo fare? Mi metto a fare i balletti?
Sei troppo giornalista.
Va bene,
zio,
cercherò
Billy
di essere un pochino più svagato.
Un po' meno
non lo so,
giornalista.
Cosa devo, dimmi cosa devo fare. Io mi adatto, so adattarmi.
Se fossi un dirigente di Juventus, chiederei a Chiellini e CR7 per andare in nazionale a giocare una competizione.
Questo
che
è un
vale
discorso interessante.
Moltissimo, usando altre parole, si sono infortunati e ci sono costati 4 punti. Come la mettiamo? Ancora il nostro amico che ci scrive in considerazione del rendimento del capitano bianconero e di quello del Portogallo.
A una certa età, secondo me, bisogna iniziare a imparare, se non l'hai fatto prima, a gestirti. Secondo me Ronaldo l'ha fatto bene. Ronaldo, secondo me, in questo momento può ancora giocare in nazionale, perché è vero che ha un'età abbastanza alta, ma ha un fisico e delle possibilità che gli permettono di supportare il doppio impegno. Chiellini, secondo me, un po' meno, perché arriva anche da un infortunio gravissimo l'anno scorso, ed è stato un periodo lungo. Stanno fuori, fossi in lui una riflessione.
Tutta, al di là, una riflessione la faresti.
La ovviamente farei, poi ognuno prende decisioni che vuole, ci mancherebbe, non sono mica io che devo decidere per Chiellini, però vista la situazione, vista l'età, visto l'infortunio dell'anno scorso, un pensiero magari a concentrarmi un pochino di più sulla Juventus, fossi Chiellini potrei farlo.
Guido Vacciago del Tutto Sport, buonasera.
Ciao Guido,
ben trovato.
Benvenuto.
Buonasera, un saluto a Marco, un po' meno.
Grazie.
Benissimo, poi ci spiegherai anche il perché, se vuoi, nel corso del tuo intervento.
Per
par condicio, perché per giusto così.
Mi sembra giusto.
Ma è lui il conduttore, quindi
che par condicio? Per fare un po' il picciu.
Ah, okay. Che fa rima anche
che
questo
fa rima
oggi
con
la serata
condicio
delle rime con Ruteschi Bernardeschi.
Per chi non è piemontese,
Verona Barcellona.
Per chi non è piemontese, picciu è un
no,
po'
va a cercarlo,
alla Pirlo. Esatto, un po'.
Google.
Esatto, ci sta. È giusto tornare anche alle tradizioni.
Ecco, da questa parola molto locale invece a quella che in fondo tiene in considerazione il lavoro di Andrea Pirlo, che in un altro dialetto è una parolaccia.
Pirlo con la O.
Lasciamo perdere. Esatto. Detto questo, il lavoro di Pirlo, tornando seri, Guido, a centrocampo, ci stiamo chiedendo quale sia un po' l'identità di questa di questo reparto della linea mediana, considerando i tanti giocatori che si sono alternati.
Tutti, diciamo, no?
Praticamente nel corso di questo avvio stagionale, Rabiot, Arthur, Bentancur e poi McKennie, senza dimenticarci e che dire, ecco, c'è un titolare più
no,
titolare
come
degli altri.
No, dimentichiamolo proprio, mi sembra che
sì, che dire, esatto, fuori, però no, insomma, sì, c'è anche lui nella rosa.
No,
ma
beh, ho capito, c'è, ma non
c'è,
ma non si vede, diciamo, no. Com'è.
Ma te lo aspetti anche no, ripescato nel corso della stagione oppure no, è fuori completamente?
No, non me lo aspetto, sinceramente, non me lo aspetto. non me lo aspetto, non me lo aspetto, anche perché credo che lui a gennaio se ne vada, insomma, mm-hmm. che credo che raggiungerà questo fatidico accordo a gennaio, quindi,
sì, sì, sì. Quindi no, non, solo non rimandato credo. L'addio, un addio rimandato.
Non credo, dopodiché poi per carità si sta allenando, mm-hmm. con secondo me si sta allenando a volte anche con la squadra, perché da certe foto
sì.
Ho dedotto questo fatto che lui si alleni con la squadra.
Alla vigilia di Kiev era insieme alla squadra, poi magari è rimasto solo durante il riscaldamento, però intanto era insieme agli altri, certo.
Credo che toglierebbe un po' di credibilità, mm-hmm. tutto quello che abbiamo fatto quest'estate se lo ripescassero, ma poi voglio dire, o lo ripeschi, cioè, lo ripeschi in serio, mm-hmm. ma settembre, cioè a un certo punto, come ha fatto Sarri l'anno scorso, e poi se ne è pentito, perché sommato la possibilità di schierare Khedira non l'ha mai avuta.
Sì,
effettivamente, sì.
E se Sarri l'anno scorso teneva duro, perché allora Khedira lo vedi in allenamento, lo vedi. Khedira è un giocatore di cui si sono innamorati tutti gli allenatori, quindi non possono essere tutti scemi,
certo.
Mourinho, Ancelotti,
Allegri,
insomma tutti i giocatori che lo hanno avuto, lo stesso Allegri, Lode, la nazionale tedesca, insomma tutti quanti si sono innamorati di Khedira, quindi ci credo che anche Sarri sia innamorato, però Sarri quella è una cosa che lui ha pagato poi alla fine, non gliel'abbiamo mai imputata tra tante sì. cose che abbiamo imputato a Sarri, quella scelta, perché è vero che lui vede Khedira nei primi allenamenti, dice questo è il giocatore fondamentale per la riuscita del mio gioco, però dimentica la cartella clinica di sì. Khedira, e oggettivamente non è che ci voleva il dottor House,
anche abbastanza pesante, spesso un bel faldone,
due o tre faldoni, secondo me anno 2015-2020, poi c'è il 2010-2015, cioè insomma effettivamente
non ci voleva Fauci per dire che Khedira non ti dava grosse garanzie dal punto di vista atletico, e lui si è fregato Emre Can. Ora magari Emre Can non gli piaceva perché non giocava due tocchi, chi lo sa, però in questo momento la Juve si sarebbe ritrovata con Emre Can. E non con il problema di Khedira, perché a quel punto l'avrebbero risolto l'anno scorso, magari come è stato risolto il problema Mandzukic, ma sarebbe stato risolto l'anno scorso. Questo è un piccolo dettaglio, perché la società voleva tenere Emre Can, mm-hmm. e liquidare Khedira,
sì.
è stato Sarri che ha invertito il destino dei due tedeschi.
Beh, interessante, e insomma
Sembravano essere intercambiabili,
esatto, uno la controfigura dell'altro, anche d'aspetto si assomigliavano molto, invece
esatto, potevamo mandare a Borussia Dortmund Khedira
sotto mentite spoglie e tenerci Emre Can, perché no? Interessante questo retroscena, dire,
però abbiamo divagato, ecco, secondo me il centrocampo. Bentancur è uno dei due fisso, uh-huh. Nella squadra titolare, uh-huh. e l'altro deve ancora deciderlo chi è quello imprescindibile.
Ma ti convince questo centrocampo a due, doppio play, senza regista? Cioè, come lo vedi rispetto agli ultimi anni?
Così come hai detto, mm-hmm. lui gioca con questi due davanti alla difesa, anche perché i due davanti alla difesa gli servono lui gioca molto sugli esterni,
sì,
no? Che possono essere Cuadrado, che fa tutta la fascia, dall'altra parte avrà Chiesa molto mm-hmm. probabilmente o altri all'occorrenza, e quindi poi alla fine due giocatori che, quando tutta la squadra si riversa in avanti in fase di possesso, due giocatori che si posizionano per fare le marcature preventive sono poi i due mm-hmm. mediani,
certo.
E infatti secondo me li vedremo poco inserirsi, per carità qualcuno avrà anche,
tanto c'è Ramsey che si inserisce volendo in mezzo,
esatto,
no?
Però mm-hmm. Perché tu avrai le due ali, no? Mm-hmm. Avrai, che ne so, Cuadrado e Chiesa, una da una parte e una dall'altra, se Chiesa davvero si adatta a giocare a sinistra potrebbero essere loro due i titolari, Cuadrado, sì. e Chiesa, e poi hai Cristiano Ronaldo e Morata, fai conto, mm-hmm. E poi Ramsey o Dybala dietro le punte, quindi hai tutto questo popò di truppa offensiva, e quando la squadra scende in quel modo, secondo me almeno uno dei due, se non tutti e due i mediani, si piazzano a seconda della circostanza tattica in cui si sta svolgendo l'azione a fare le marcature preventive, quindi sarà così senza regista, anche perché sì, più o meno l'impostazione viene fatta dal basso, l'impostazione dell'azione, diciamo da Bonucci o comunque da chi... non c'è un Pirlo, non c'è un Pjanic, non c'è il giocatore che... Cosa che secondo me è molto moderna, ma a volte potrebbe anche... Ieri, per esempio, io a un certo punto, quando vedevo il Verona che andava a pressare nella metà campo della Juventus, sì, a fare una pressione altissima, no? Quasi sui 70 metri, con 6-7 giocatori, e quando fai quella roba lì vuol dire che a centrocampo ce ne sono due, e infatti io un lancettino a vedere cosa succedeva assaltando l'impostazione bassa avrei provato a farlo, certo. E mi ha stupito questo fatto di non ricorrere a quella soluzione, perché avresti saltato di netto 6-7 giocatori del Verona in quel momento, e avevi anche giocatori in grado di fare, tanto è vero la Juve in contropiede poi alla fine ha avuto le occasioni migliori, quella di Bernardeschi, no?
Sì, ma nelle ultime partite
il gol di Morata che era un contropiede in pratica.
Sì, cioè la Juve sta facendo più fatica a trovare la porta di manovra rispetto al contropiede, cioè la trova più facilmente con le verticalizzazioni, forse perché Morata è un giocatore più adatto, no, a finalizzare in caso di verticalizzazione, e magari un po' meno adatto a giocare di manovra.
Sì, poi mi sembra che Pirlo fosse stato chiaro sul fatto che voleva un calcio molto verticale, sì, sì, che voleva essere molto andare dritto per dritto, e quindi secondo me sta mettendo in pratica questo. Il fatto di non arrivare in porta con la manovra secondo me è strettamente legato al fatto che questa squadra ha giocato 5 partite insieme, tutto sommato ha pochissime occasioni per allenarsi. Sarà un processo un po' più lungo del solito riuscire a vedere qualcosa di tatticamente coerente, proprio perché è stata un'estate strana. Cioè Pirlo ha radunato la squadra, ha lavorato una settimana a piccoli gruppi perché c'era il protocollo Covid. Quando finalmente tutti erano in linea con il protocollo Covid, sono partiti per le nazionali lasciando Pirlo, credo, un allenamento di squadra, sono tornati dalle nazionali e c'erano più o meno 4-5 giorni veri di allenamento prima della prima partita, poi da lì è partita la rumba che si giocava ogni 3 giorni, poi di nuovo le nazionali, adesso di nuovo che si gioca ogni 3 giorni. Secondo me questa squadra è una squadra che sta ragionando, che si sta formando in corso di stagione.
E dello stesso avviso un nostro amico Jody da Fenegrò: questo è un campionato strano, zero preparazione che pesa sulla condizione, insomma lungo il messaggio che tiene in considerazione anche quanto hai detto, Guido. Ti chiedono, zio Billy, invece, chiederei a Guido Vacciago se a gennaio Paratici ci porta la Juve Lovato, centrale del Verona. Io ti chiedo invece un giudizio in generale sulla retroguardia bianconera, dei numeri che somigliano un po' a quelli dello scorso anno, 4 gol in 5 partite in campionato, considerando anche il 3-0 a Tavolino, e in generale questa emergenza che andrà a condizionare gioco forza anche le prossime ore, la sfida contro il Barcellona.
Lovato non credo, anche perché non credo che in questo momento abbiano bisogno di un centrale difensivo, fa abbastanza specie dirlo in un momento di emergenza totale, però davvero è un allineamento planetario sfortunato che raramente si ripresenterà, cioè avere 3 centrali tutti e 3 fermi, anche perché se poi riprendono la loro forma, in questo momento c'è il rischio di non trovare spazio per Bonucci, figuriamoci per il povero Lovato che verrebbe a fare tanta panchina, quindi no, non credo che a gennaio comprino un centrale, anche perché la Juve ha un'alternativa ottima secondo me, che è Coccolo, dell'Under 23, che secondo me magari non è... Ieri Lovato mi è piaciuto, ha fatto un'ottima partita, ma anche Coccolo non è male, insomma, potrebbe essere uno tipo Lovato.
Ha già debuttato, tra l'altro.
Sì, esatto, già debuttato, sì, sì. No? Ma è uno buono. Uh-huh. Il problema è che in questo momento è in bolla, e per cui non lo si può convocare per il Barcellona, perché sennò altrimenti Coccolo come secondo me mercoledì avrebbe, se non giocato, quantomeno andato in panchina, ma probabilmente conoscendo Piero l'avrebbe anche schierato. Però in questa fase qua fino a venerdì è in bolla, quindi bisogna capire se non ci sono altri positivi nell'Under 23. Venerdì è libero e quindi teoricamente con lo Spezia potrebbe anche andare in panchina Coccolo, se no altrimenti niente, è in
è raggiungibile, diciamo.
Era, sì, era uno, però adesso probabilmente Bonucci recupera, non lo so, voi non so se avete notizie.
No, le sensazioni sono che chiaramente non c'è una lesione e che la Juve probabilmente farà il possibile per recuperarlo. Identi, una bella fasciatura, un po' di olio di canfora, Guido, come nei nostri tempi, e via. No, proviamo a recuperarlo.
Olio di canfora no. No.
Sento l'odore.
Che bello.
Quando lo nomini.
Il, no, credo che appunto che poi alla fine recuperino Bonucci. A questo punto faranno una difesa con Demiral, Bonucci e Danilo, più o meno come quella di ieri. Altrimenti bisognerà capire chi possono mettere come come alternativa. Ieri è entrato Frabotta e la difesa è passata sostanzialmente a 4 con Cuadrado e Frabotta, ma in quel momento la Juve era talmente spinta in avanti che era una difesa a 2, perché Frabotta e Cuadrado giocavano costantemente nella tre quarti del Verona, quindi in realtà non hai mai avuto una un test in quegli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, per capire se si schieravano a 4 o a 3 dietro. Attenzione a McKennie, perché McKennie ha un passato da terzino.
È vero. Ha giocato un po' in tutti i ruoli McKennie nella sua...
E potrebbe anche fare il centrale difensivo, un po' alla Vidal, te lo
vedo. Sì, ce lo ricordiamo.
Qualche partita con... Quindi, se per caso Bonucci non dovesse farcela, attenzione alla soluzione McKennie. McKennie potrebbe giocare in mezzo alla difesa con Demiral da una parte e Danilo dall'altra, anche perché in questo modo lui potrebbe anche impostare il gioco.
Certo, sì. Farebbe il centrocampista di fatto davanti alla difesa che scende giù in mezzo ai due centrali, no? Di fatto.
Esatto. In questo caso poi farebbe anche in fase difensiva, potrebbe fare il centrale, il centrale di marcatura. Non lo so, è una soluzione interessante. Certo, sarebbe una soluzione d'emergenza, però non mi dispiace.
L'abbiamo visto.
Forse più logica di che mettere Frabotta. Frabotta è un terzino di spinta, chiedergli di fare quel lavoro lì, poi accentrarsi e diventare non lo so, mi sembra un po' pericoloso.
No, però è stimolante la discussione con Vido Vaciago, qualche retroscena su Khedira e anche qualche stimolo verso il Barcellona.
Andremo avanti ancora, ma siamo giunti al termine, dobbiamo lasciare Guido che sta ovviamente lavorando e impaginando.
E allora buon
lavoro
e buon appetito anche a
Guido Vaciago.
Grazie
Guido Vaciago.
Ciao Guido, a presto.
Ci vediamo, ciao.
Grazie davvero.
Guido Vaciago
firma prestigiosa del Tutto Sport. Con ovviamente tanto bianconero al suo interno, il quotidiano sportivo torinese. Siamo quasi giunti al termine di questa prima ora. Tantissimi messaggi, vi ringraziamo.
Rimanete con noi
moltissimo
perché
questo dibattito con Guido.
Ma interessante, perché ci ha regalato quel retroscena su Khedira e Emre Can, che in effetti posso dirlo: rinunciare a Emre Can la scorsa stagione dopo averlo preso a prima mezz'ora, una follia addirittura. Anche perché poi punti su Khedira, che è un giocatore che di fatto aveva già praticamente dato tutto, cioè un errore di valutazione secondo me lì clamoroso. E detto questo, anche sulla possibilità di recuperare Bonucci o meno, anche le sensazioni che arrivano a noi sono quelle di un Bonucci che proverà a recuperare in ogni modo, siccome la Juve farà il possibile e l'impossibile per provare a recuperarlo, chiaramente senza correre rischi. Decisiva la rifinitura di mercoledì in caso di forfait. Ecco, l'alternativa a cui io non avevo pensato sinceramente è McKennie, in effetti potrebbe starci. Io avevo pronosticato una difesa 4.
Torna dalla positività, si negativa. Con Danilo Demiral. In mezzo alla difesa contro il Barcellona.
In scioltezza.
E via, con Messi.
Contro Marco Messi, Marco l'altro, va bene uguale.
Va bene. Allora, Santo...
Con l'incoscienza della gioventù.
Sì, poi Simone, Pino da Torino... Giovi, rimanete tutti qui con
c'è
noi.
Anche l'ospite dopo
da sentire
poco.
Il notiziario sportivo, super ospite, ma anche soprattutto i vostri messaggi. 20 in punto, rimanete con noi.
Terzo tempo
insieme, sempre
come
insieme,
siamo
sempre
puntuali.
In diretta,
incredibile.
26 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, Filippo Amedea in regia. I vostri messaggi. Buonasera, a mio avviso non è un problema la difesa in quanto tale, ma del centrocampo.
Attenzione,
che non fa buon filtro.
Non stavamo parlando di problemi, erano i punti interrogativi del 5-5, quindi non è un problema, però è soltanto un punto interrogativo che si può risolvere poi con molta calma e tranquillità, magari già mercoledì contro il Barcellona.
Dicevo, no, leggendo questo messaggio da parte del nostro amico Santo, il centrocampo purtroppo è il vero problema della Juventus da qualche anno, soprattutto adesso che si è deciso di giocare a due. Speriamo bene il nostro amico. E poi, ciao, sono Filippo da Cremona. Volevo sottolineare che Pirlo non ha nessun tipo di attenuante, perché è la Juventus e quindi in qualunque condizione la squadra bianconera è obbligata a vincere.
Lo sapeva.
Contro gli avversari molto, molto abbordabili.
Assolutamente sì, ma le attenuanti non gliele diamo noi e non credo che gliele darà neanche Andrea Agnelli, nessuno. E non credo che le cercherà neanche lui. Lui sa dove si è messo. Il discorso sarebbe stato uguale all'Under 23. Adesso in prima squadra, ma non cambia. Cioè, il risultato, la Juve deve vincere. Sull'Under 23 magari c'era un pochino più di... ti potevi permettere anche qualche passaggio a vuoto, no? In prima squadra, dopo 9 anni di scudetti, dopo il dominio, dopo Conte, Allegri e Sarri, non puoi non vincere. E quindi lo sapeva, accettato. E il lavoro di allenatore della Juventus è complicato, la pressione è tantissima. Beh, però se tu sei Andrea Pirlo, di pressioni te ne intendi.
Un filino di stress.
Un filino di stress comunque già da calciatore l'hai subito e l'hai superato. Quindi non credo che ti possa far paura.
Dopo ad esempio il vantaggio del Verona?
Pochino teso. Agitato, pochino agitato, sì, dagli spalti si percepiva un pochino, stava abbastanza in piedi, dava indicazioni su indicazioni ai suoi giocatori, quindi evidentemente la sensazione è che non sia ancora la squadra che vuole lui a livello di gioco, probabilmente anche a livello di automatismi e meccanismi, perché se continuava a dare indicazioni evidentemente qualcosa che non andava c'era e l'abbiamo visto nel primo tempo.
I meccanismi ne capisce, di ingranaggio soprattutto.
Tanto.
Claudio Chiappucci, buonasera e benvenuto.
Buonasera.
Buonasera anche a voi.
È un piacere averla qui in collegamento telefonico. Radio Bianconera è anche il suo habitat. Lei è grande tifoso della Juventus.
Sì.
Posso chiederle, noi ci piace un po' mischiare, no? Fare questa commissione tra sport. Che campionato sarà, secondo lei, vista la partenza, questo della Juventus? Sarà una crono, quindi dove conterà avere molta costanza? Sarà una volata? Io prendo in prestito un termine da un altro sport. Quel corto muso che permise ad Allegri di vincere sul davvero in volata, o sarà una scalata un po' come quel campionato vinto in rimonta?
Volevo proprio dire questo, che mi sembra un campionato partito in salita. Ci sono le tappe che pronti via parti in salita, no? E quindi è una salita molto lunga questa, una salita lunga dove bisogna avere la costanza di sapersi gestire per non sprofondare. Quindi è raro vedere la Juve che parte così, non è da Juve.
Non è da Juve. E secondo lei i motivi quali sono? Che è cambiato tanto, le avversarie si sono rinforzate, i nuovi si devono adattare e forse magari Pirlo deve ancora impostare pienamente la squadra. Quali sono i motivi di questo avvio un po' stentato della Juve?
Ma io ho fatto un'intervista proprio all'inizio del campionato parlando di Pirlo anche, un atleta che ha saputo esprimersi al meglio sul campo, un atleta che ha il carisma, che ha della classe, però come avevo fatto riferimento anche a altri sport, non è detto che poi un grande atleta sul campo sia anche poi un grande allenatore, questo non si può paragonare.
Certo.
E in effetti sta dimostrando un po' di perplessità un po' il gioco della Juventus. Bisogna dargli tempo, ovviamente è appena partito, quindi non è che oggi si può fare già dei processi pesanti, sono sommari, però è meglio prenderli già da lontano, no? È meglio prevenire già magari delle problematiche. È un bravo allenatore che sa gestire bene, ovviamente manca di esperienza e questo può essere un fatto magari che può complicare un po', diciamo, la partenza della Juventus. E poi ci sono dei giocatori in squadra che ovviamente non, secondo me non fanno più parte di questa squadra, non ci danno più niente,
tipo?
Insomma, quindi...
Che dire, ad esempio?
Ma che dire sicuramente, ma anche Bernardeschi, insomma, Bernardeschi è stato un po' un po' un buco nell'acqua, si può dire, ma anche il francese
Rabiot,
insomma, sono giocatori che hanno dato veramente poco alla Juventus. Se li vede ancora impiegati oggi, mi lascia perplesso.
Le è piaciuto invece l'avvio in bianco nero di Federico Chiesa?
È un po' lì, diciamo, perché è ancora presto, no? Sai, certo. Anche due partite già puoi dire è arrivato quello che ci farà sognare. Aspettiamo. Aspettiamo di vedere anche una squadra completa, aspettiamo di vedere giocare anche con Ronaldo. Uh-huh. È tutto un po' messo ancora in cantiere, non è così facile attualmente dire e apprezzare certe cose della Juventus. E quindi non attimino metterci la coda in mezzo alle gambe.
E pedalare, come si dice in questi casi, no?
Sai, soffri, è come dire, c'è la lingua fuori e stai comunque a ruota degli altri, sì, che sì, vanno sì, un po' più a spasso, no, di te. Devo dire, stare a ruota, sfruttare al massimo
il momento è questo, poi magari la Juve ingranerà e sarà lei a guidare la volata.
A proposito di stare a ruota, chiediamo al diavolo se spaventi il diavolo rossonero, il Milan, adesso in testa alla classifica Serie A.
Ma sai, è partito forte, questo sicuramente c'è da darne atto. Reggerà tutta la stagione, è il punto di domanda.
Sì.
Sulla carta non mi sembra così esageratamente forte come lo stiamo vedendo. Certo che è partito forte, perché comunque facendo anche preliminare, insomma, una condizione migliore di tante altre squadre l'ha potuto avere.
Cappucci, la bolla che è stata utilizzata nel ciclismo, con risultati un pochino complicati all'inizio, ma poi alla fine, dopo, la situazione si è regolarizzata, si è normalizzata. Secondo lei potrebbe essere applicata anche al calcio? Perché nel calcio, nonostante i protocolli, nonostante le misure preventive, stiamo assistendo comunque a dei focolai che scoppiano settimanalmente. Oggi è toccato al Milan con due giocatori, l'Inter ne ha avuti tantissimi, Hakimi addirittura poche ore prima del fischio d'inizio di Europa League, e il Genoa ce lo ricordiamo tutti. Secondo lei può essere la bolla del ciclismo una situazione che si può applicare anche al calcio?
È abbastanza differente quello che dire, perché se prendi una corsa a tappe, comunque i corridori sono insieme tutti i giorni,
sì,
e tutti i giorni fanno le stesse cose insieme, cosa che non succede nel calcio.
Certo.
Perché i calciatori non stanno tutti i giorni insieme, tornano in famiglia, fanno le loro cose. Ciclista, quando in Italia sta insieme ai giocatori, ai ciclisti, ai loro compagni, a quello che è il loro entourage, quindi rimane sempre quello l'ambiente.
Sì, sì, sì.
E quindi lo vedo un po' più complicato, a meno che anche il calcio si adegui e tutte le giornate saranno insieme. E la vedo dura, la vedo dura. Cioè, il campionato è lungo. Di Italia anche, ma sono 20 giorni.
È vero.
Il campionato è molto più lungo, poi ci sono le coppe, ok. E sta molto ai giocatori questo, perché se si è così inflazionato il Covid tra i giocatori è perché probabilmente qualcuno non rispetta certe regole.
Certo.
E poi la Juventus ha fatto un mercato rivolto ai giovani e sta portando tanti giovani in prima squadra. Un po' pensando anche alla vittoria del Giro di Gegenhardt, si aspetta un percorso così virtuoso da parte di qualche giovane in particolare, ecco, visto anche l'obiettivo da parte della Juventus di ringiovanire, appunto, e di creare quell'entusiasmo che forse mancava. Da chi si aspetta qualcosa in più dei nuovi?
Guarda, io non credo che ci sarà uno che emerge in più degli altri,
okay,
perché secondo me alla fine conta un po' anche come gioco ciclistico l'effetto squadra, l'effetto di stare bene insieme, gestirsi insieme, creare, come si dice nel calcio, l'effetto spogliatoio, no? Quindi
certo,
gli anziani che sappiano ben far ben inserire i giovani, e questo è molto importante, perché i giovani di oggi io non li vedo caratterialmente così forti come i più esperti della nostra epoca o quelli che stanno finendo la carriera attualmente, quindi hanno bisogno di essere inseriti in una giusta maniera.
Quell'effetto spogliatoio che è mancato completamente l'anno scorso, no?
Poi,
rileggendo anche le parole ad esempio di Pjanic in un'intervista recente, ha detto senza mezzi termini che Sarri non aveva fiducia nei giocatori. Insomma,
infatti,
fa un certo effetto.
Non ha sparato sulla Juve, ha sparato più su Sarri, in effetti.
Sì, esatto.
Se mi fa strano, perché Sarri non mi sembrava poi così.
No, è vero.
È un conto vedere fuori, è un conto vedere dallo spogliatoio, che quasi mai vediamo. Quindi creare un ambiente è frutto di un lungo lavoro, quello è l'amalgama che serve per far sì che sai, lo spirito, il famoso spirito di squadra, no? Uno che aiuta l'altro. Questa è la cosa più bella che può funzionare in una squadra che vuole fare ottenere grossi risultati.
Ma lei, prima di salutarla e ringraziarla, ma lei teme che quest'anno possa toccare, anche perché dopo 9 anni consecutivi magari, insomma, non è sempre facile riconfermarsi, che quest'anno magari possa toccare all'Inter oppure al Milan?
O magari al Napoli.
O magari al Napoli, o l'Atalanta, e chi lo sa.
Ma l'Atalanta non mi sembra così un grande spoiler come gli anni precedenti, che sta soffrendo il campionato.
Sì.
A me non dispiacerebbe che la Juve perdesse il campionato se poi facesse grandi cose in Champions.
Giusto così. Quindi, giusto.
Dovrebbe essere il discorso giusto questo, ma chi se ne frega se perde il campionato, certo, se poi in Champions riesce a ottenere quello che non si è ottenuto quando proprio si pensava di ottenerlo.
Certo.
E il problema è guardare adesso, la squadra attuale non c'ha una condizione. Purtroppo si vede che non c'ha una condizione per essere in una condizione di lottare anche con le piccole squadre. Perché la Juventus ha scoperto con queste piccole squadre. E potrebbe essere che questo programma della Juventus arrivi ad avere la squadra in condizione nei momenti che ho qualche conto, quando la Juventus
in primavera
si è trovata a ghiaccio.
La salutano Chiappucci, Paolo da Barge, dicono ciao presidente, lui del Juventus Club di Barge, lei presidente onorario. E poi arriva un altro saluto da Matteo da Los Angeles, dice un abbraccio al diavolo, ricordo la vittoria al Sestriere al Tour de France.
Indimenticabile.
Un po' la Champions del ciclismo.
È stato appena scattato Giro d'Italia, ma non dello stesso versante.
Spettacolare come pochi. Ultimo messaggio da Olivier Chiappucci: imprevedibilità, coraggio, forza mentale, fantasia e un pizzico di sana follia, tutte qualità del diavolo che servirebbero anche alla Juventus e ad Andrea Pirlo per vincere.
Quindi ai giorni d'oggi servirebbe soprattutto.
Beh, un po' come Dybala, Chiappucci è il Dybala juventino, dai.
Quanta qualità, quanta fantasia.
Sì.
Sì.
Un po', io forse caratterialmente ero un po' più forte di Dybala, perché tante volte Dybala mi sembra che manchi.
È vero, a livello mentale forse un po' cede, Chiappucci non cedeva.
Lasciamolo crescere il ragazzo.
Esatto, crescere ormai.
Ormai è adulto, ormai è adulto.
Sì, è
non è un primo pelo ormai.
Questo è sicuro. Chiappucci, è davvero un grande piacere averla avuta qui in collegamento telefonico. Spero di sentirci presto.
Grazie a voi, volentieri.
E complimenti ancora per la sua straordinaria carriera.
Un abbraccio, arrivederci.
Claudio Chiappucci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci. Diablo, un amico di Radio Bianconera, intervenuto anche una volta.
Grandissimo campione,
Camillo,
grandi
Simone,
emozioni.
Social Club.
Sì.
E poi, grande tifoso della Juventus.
Tra l'altro, presidente onorario di un Juventus Club, Barge, quindi ricordiamolo. Quindi
che
uno juventino doc, Chiappucci. Juventino doc.
Che salite, mamma mia. E che talento.
Erano i primi ricordi nostri, noi siamo dell'83, quindi più o meno in quegli anni lì erano i ricordi che ci portiamo dietro, i primi
con Indurain
del ciclismo sono
quelli. C'era anche Bugno Chiappucci, no?
Bugno Chiappucci, è vero. Quelli sono l'eterna i miei primi ricordi
con Cipollini. Invece Cipollini grandissimo,
dopo.
Grandissimo, sì, qualche anno dopo. Grandissimo nelle gare di un giorno. Loro erano invece gli scalatori.
È vero, gli scalatori, quelli che andavano su come dei fuochi d'artificio, mi ricordo i pomeriggi a guardare su Rai 3, su Rai 2 il giro, e c'era Chiappucci, Bugno.
Ma noi andiamo avanti e pedaliamo verso le 20 e 30. Ci sarà Francesco Vitale. Tra l'altro, mi sono dimenticato di ricordare.
Come fai a dimenticarti
lo
di Francesco?
Straordinario, no, non di lui, evidentemente, ma del tema che possiamo lanciare insieme.
Allenatori
top, i top allenatori di sempre, considerando il lavoro di Marcello Lippi.
Forse
una pausa doverosa.
Pausa doverosa.
Che in radio sembra
respiro,
sei volte tanto.
Esatto, sospiro e dico siamo già forse al top.
Massimiliano Allegri.
Anche lui, gli è mancata solo la ciliegina.
Dino Zoff,
grande, grandissimo allenatore.
Grande in tutto e per tutto,
ma soprattutto
Giovanni
grande. Tra il trap, ve lo anticipiamo, è un ex allenatore che stiamo cercando di avere i nostri microfoni, no? Da qualche settimana ci stiamo muovendo e speriamo di riuscire ad averlo presto, perché
come no?
Insomma, manca la collezione di Radio Bianconera, uno come Giovanni Trapattoni ha fatto la storia, semplicemente quello, quindi
ha vinto tutto. Poi Antonio Conte, e qui magari
qualcuno può storcere il naso, però va anche giudicato per il suo lavoro di allenatore, no? Quindi in quei 3 anni Conte ha fatto un grande lavoro, è mancato anche lui un po' a livello internazionale, un po' tanto a livello internazionale, però insomma il suo lavoro l'ha fatto.
Fabio Capello,
anche lui C'è sempre questa pecca negli allenatori. Tolto Lippi, tutti gli altri a livello internazionale potevano fare di più. Ci ricordiamo quelle due Champions sfumate contro squadre assolutamente non all'altezza della Juve, Liverpool, Arsenal, cioè era una Juve inarrestabile quella, con dei grandissimi campioni praticamente in ogni reparto. Era una Juve, forse la migliore Juve di sempre, si può dibattere su questo. Certo. Detto questo, una Juve che avrebbe meritato sicuramente un altro destino in Champions. È stato anche lì delittuoso fermarsi così presto in una competizione che la Juve avrebbe veramente potuto e dovuto vincere.
E poi Carlo Parola, per abbracciare un po' tutte le epoche bianconere vincenti, evidentemente sì. Qualcosa da ascoltare, sentiamo.
Ciao cari amici,
Carmelo.
Buona, sto seguendovi come al solito.
Grande, bene. Fai bene, grazie.
Guarda, io sono uno juventino veramente attaccato, spiegatato. Per questa Juve, per la Juve anche proprio di tanti anni fa, però quest'anno mi succede che tifa, sì. Ho la sensazione che delle volte la gioia sia da qualche altra parte,
la gioia o la
perché
voglia.
C'è sempre qualche cosa che non ci viene in aiuto. Siamo
è una creatura che sta crescendo, sta nascendo e sta crescendo.
E gli infortuni, sì. I conti che non quadrano proprio esattamente. Mm-hmm. Ma non pensate che ci sia troppe novità in questa squadra quest'anno? Non pensate che...
Sono troppe novità, tante novità volute però, Carmelo.
Sarebbe stato meglio andare un pochino più per gradi. Troppe cose, tutto in botto, poi... Lo so.
Ma tante novità ci sono state, ma secondo me è stata una linea strategica juventina, della dirigenza e della società, consapevole, che hanno deciso di cambiare tanto. Si può quasi dire rivoluzionare a questo punto. Secondo me, con il cambio che c'è stato di guida tecnica, con un Pirlo, con zero esperienza per Sarri, io parlerei addirittura di rivoluzione. Non so se sei d'accordo.
Rivoluzione, sì.
Più a livello di guida tecnica che a livello di giocatori, però anche a livello
di
giocatori.
Una grande evoluzione, questo è sicuro.
La Juve che prende un allenatore con zero minuti in panchina è una rivoluzione.
È
la
il
prima
contrario
volta,
di quello, cioè, che ha fatto in precedenza.
Esatto, il contrario.
Ha preso uno dei più esperti in assoluto, con più,
esatto,
gavette in assoluto.
Con Sarri.
Con
poi...
più personalità, nel senso, non che Pirlo non ce l'abbia, Pirlo non ha da vendere.
Da allenatore.
Più,
diciamo,
personalità, nel senso, più una... personalità calcistica fatta e finita,
sì, sì, sì,
più,
sì,
anche rigida, più, ecco, più matura,
dogmatico,
quasi dogmatica, mm-hmm, a tratti.
E poi è andata
con Pirlo invece, che si sta creando
l'opposto,
anche come allenatore.
Esatto, è andata
l'opposto,
a puntare sull'opposto. Quindi una rivoluzione c'è stata dal punto di vista della rosa. C'è stata un ringiovanimento, c'è stata una rivoluzione, ma secondo me quella più forte è stata quella che ha investito la guida tecnica.
Saluto Christian, che tra l'altro è un amico, ci scrive su Facebook: quest'anno abbiamo tanti ragazzi giovani, mm-hmm, quanto può servire questo alla Juventus del futuro? Beh,
tantissimo.
È un investimento, sono scommesse da vincere evidentemente, ma ragionando anche sugli azzurri, no? Su Federico, mm-hmm, Chiesa ad esempio,
sì,
e la volontà di andare a riempire la Juventus, a colorare la Juventus di azzurro, un po' come avveniva in passato, in molti,
giusto,
pensano e sperano anche che possa anche un giorno Donnarumma, chissà, far parte di questa squadra, di questo progetto. È certamente qualcosa di importante per, mm-hmm, la Juve, per la nazionale. Poi giovani di già pronti, di grande talento,
sì,
non che Chiesa non lo sia, ma Kulusevski davvero ha stupito e sta stupendo un po' tutti.
C'è stata un'inversione di tendenza netta, secondo me. Quando è arrivato Ronaldo, la Juve ha provato a fare un all-in, quindi,
esatto,
con Ronaldo è stato poi l'investimento principe, ma insieme a lui sono arrivati dei giocatori per vincere subito, giocatori anche di una certa età, senza una grande progettualità nel lungo termine, no? Era un investimento
instant team,
immediato.
Come ha fatto
primo
un po' l'Inter
anno,
quest'anno,
esatto,
no?
Secondo anno per cercare di vincere la Champions. Non sei arrivato alla Champions, hai dovuto ridiscutere anche la tua politica, e in questo senso hai iniziato a prevedere anche investimenti più giovani sul lungo
Arturo,
periodo,
che è molto giovane, è molto
Arturo
più giovane
Pjanic.
Di Pjanic,
esatto,
hai preso McKennie,
hai fatto fuori Higuain, hai fatto fuori Matuidi,
hai preso Morata, che comunque nel pieno della sua,
esatto,
maturità calcistica,
hai puntato su una squadra decisamente più giovane, mettendo secondo me in preventivo che avresti potuto faticare un pochino per lo scudetto e anche per la Champions, però il beneficio di questa squadra, di questa politica, lo andrai poi a apprezzare negli anni successivi.
In particolar modo, magari qualche risultato
secondo
importante
me,
arriverà anche.
Speriamo
in
magari
stagione,
tra 5 anni di vincere la Champions, ma magari anche un po' prima, chiuso.
Allora, Francesco Caputo ci scrive: quest'anno alla Juventus, chiedo scusa, vedranno anche l'unghia con il VAR, poi Vincenzo, troppe critiche contro la Juve, tanto che ce la stanno facendo pagare. Ci saluta da Torre del Greco. Altri messaggi invece che ci arrivano grazie al nostro numero telefonico 340-5425-324. Allora, questo da parte di un nostro amico: come vedreste Ramsey in veste di regista? Quindi immagino, credo, voglio dire centrocampo.
Non lo so, non tanto.
Simone da Lucca.
Lo vedo molto più incursore che regista, Ramsey.
I piedi ce li avrebbe sicuramente.
Sì, 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 ce li avrebbe. Però,
sarebbe un po', forse, non so se sei d'accordo, sprecato.
Sì, perde il dinamismo.
Anche se diventa...
Perde, cioè, Ramsey la maggior qualità...
Non per il ruolo, ma per le sue qualità.
La maggior qualità a regime, cioè quando Ramsey sta bene, è un incursore folle. Folle, nel senso che si inserisce e fa gol. E se tu lo fai giocare da regista... diciamo che lo limiti molto da questo punto di vista. Io spero, noi Ramsey che sta bene bene non l'abbiamo ancora visto, perché no. Io mi ricordo le partite con l'Arsenal, cioè era un giocatore devastante, sì. Al momento non lo è ancora stato, però speriamo che lo possa essere a breve, dai.
Allora, altri messaggi: cosa ne pensate di Rabiot? Sta smentendo i detrattori con prestazioni convincenti. A me piace molto.
Sì.
Secondo me lui e Bentancur garantiscono centimetri, chili e solidità.
Sì, ricordiamo che guadagna 7 milioni all'anno e è brutto magari vincolare il discorso tecnico a quello economico, però in un caso di stipendio così alto
ti dico
che uno che guadagna 7 milioni deve rendere da 7 milioni.
È arrivato, diciamo, a zero, anche se poi a zero non è vero. Non è arrivato proprio a zero.
A me sta piacendo sicuramente di più dell'inizio della scorsa stagione, però secondo me Rabiot ha ancora ampi margini e in questo momento non è ancora al top.
Lui pensa che il centrocampo titolare sia composto Pino da Torino, che spesso ci ascolta anche facendo sport.
Beato lui, che fa
sport all'aperto.
Hanno chiuso le palestre, hanno chiuso il calcio, sport... io non so cosa fare.
Esatto.
Datemi anche dei consigli, se
possiamo
volete
venire, noi abitiamo verso il centro più o meno, da qui a piedi.
Piedi sì,
anzi, di
però arriviamo poi il giorno dopo, quindi... Vabbè, però ci pensiamo.
Che a parte, lui ci segue con le sue cuffie e ci racconta anche dei suoi allenamenti. Uh-huh. Dicevo, allora... Il francese può essere più gestore di questo centrocampo, uh-huh. E invece il sudamericano Bentancur più pressatore.
Più pressatore, sì,
e
sì,
quindi
ci può
vede
stare.
In questo il tandem composto da Rabiot e Bentancur.
Il brasiliano non gioca.
E il brasiliano, secondo il nostro amico, sta in panca.
Secondo
però
me il brasiliano sarà un titolare.
Sarà il titolare per caratteristiche, per qualità.
Esatto. E secondo me la coppia titolare, mi sbilancio.
Secondo me dipende.
Arthur Bentancur.
Arthur Ciao. Bentancur, secondo me, è la meglio assortita.
Sulla carta.
Bisogna capire se. Insomma, quale sarà l'assetto offensivo?
Ah, quello sì, quello sicuro.
Perché se tu giochi magari con Dybala e vuoi provare a volte anche a tratti a mettere dentro sia Morata sia Ronaldo, diventa difficile. Credo che di questi tre, due giochino e l'altro stia a guardare.
4-2-3-1.
E questo l'abbiamo detto.
Io batto. Magari una volta ci ascolterà anche Pirlo e dirà: ma quasi quasi, non ci avevo pensato.
Ma non so, direbbe.
Bel consiglio.
Allora, buonasera, la Juventus sta in prestito un 11 che sarebbe la Serie A, ci scrive.
Sì.
Allora, poi Perin, De Sciglio, Rugani, Romero, Pellegrini, Piazza, Nicolussi, Caviglia, Mandragora, Douglas Costa, Favilli, Beltrame. Questa è la formazione.
È vero.
Che bel lavoro che ha fatto Andrea da Napoli. Secondo
è
voi
una
con
bella
la vendita...
formazione, ma non è da Juve, cioè non è... Non, quanti
la Serie
di questi...
A,
io la ribalto, la quanti di questi giocherebbero titolari in questo momento nella Juve?
Forse Douglas Costa.
Forse Douglas Costa e basta. Se sta bene e basta.
E poi, dicevo...
Però
il bilancio negativo, allora, quali... ritorno indietro. Secondo voi, con la vendita di questi ragazzi o una parte di questa formazione, è possibile recuperare il bilancio negativo attuale? Ci chiede Andrea da Napoli. PS, Ramsey, lo vedete nei due di centrocampo anziché trequartista?
No.
Sì, o lì o là.
Io lo vedo
più trequartista.
Una volta che sta bene, ripeto... Il Ramsey attuale è al 70%, 65-70. Io prima o poi lo aspetto al 100%, e quando giocherà al 100% vedrete che nessuno lo vorrà togliere dal ruolo di trequartista.
Allora, siamo giunti al momento.
Pausa caffè.
Importante, perché si è già scatenato Francesco Vitale, mi scrive, è giusto, sono pronto.
È caldo.
Caldissimo,
scalpita.
Francesco è sempre caldissimo. Andiamo verso il notiziario sportivo,
e
poi rimanete con
lui.
Noi, c'è questa... classifica speciale dei migliori allenatori della storia della Juventus, all time, gustosissima.
Scriveteci anche la vostra, perché il vostro parere conta. A dopo.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, ultima mezz'oretta insieme, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, i vostri messaggi, questo sondaggio clamoroso che ogni lunedì
ci accompagnerà, sosterrà. E soprattutto si rivolgerà a voi, perché poi è importante anche il vostro parere, quindi scriveteci se siete d'accordo. Se non siete d'accordo, scriveteci qual è il vostro preferito. poi magari parleremo anche dei flop, ma lo faremo in un'altra occasione.
Lunedì prossimo, verosimilmente. Allora, il vostro podio, comunque il vostro allenatore preferito, facciamo così: prima il preferito, facile, poi il podio. Marcello Lippi, Massimiliano Allegri, Dino Zoff, Giovanni Trapattone, Antonio Conte, ovviamente Fabio Capello e Carlo Parola. Questi sono i nomi che teniamo in considerazione.
Ti dico i miei tre facili subito così.
C'hai il podio? Vai.
Sì, non in ordine. Per l'ordine ci rifletto. I miei tre sono Trapattoni, Lippi e Allegri.
Ok, ci hai messo dentro i due che hanno vinto la Champions barra Coppa dei Campioni.
Mica, sono mica scemo. Cioè...
E poi ci hai messo chi l'ha sfiorata per due volte.
Sfiorata ha vinto 5 scudetti consecutivi, quindi secondo me... In più, ad esempio...
Ma scusa, ma tu tieni fuori chi ti ha riportato alla vittoria dopo l'inferno di Calciopoli.
Sì, ho capito, è stato bravo a riportare la vittoria, ma secondo me Allegri ha fatto di più di lui. E gli altri due anche. Al netto poi della Champions, non sto parlando di risultato, sto parlando in generale. Secondo me hanno fatto tutti di più di Conte, che ha fatto un grande lavoro, però secondo me si è fermato a un certo punto. Si è fermato dopo 3 anni e si è fermato in Champions.
D'altro, si è fermato, si è girato dall'altra parte, è andato via, ha sbattuto anche la porta, direi.
Sì, in modo un pochino così, sorprendente anche.
Diciamo così, sì, poi Fabio Capello che forse non ha neanche avuto
modo di esprimersi pienamente al 100%.
Per Don Fabio, sì, perché quella Juventus è vero, 2 anni, eliminata durante la fase eliminazione diretta appunto in Champions League contro Arsenal... Se non sbaglio, Bayern Monaco o Liverpool. Comunque, insomma,
ragazzi, iniziamo ad avere una certa età, quindi la memoria ogni tanto non ci sorregge come dovrebbe. Detto questo, era una Juve che meritava un'altra storia in Champions. Sei d'accordo? No?
Naturalmente, quella Juve, considerando incredibile stagione straordinaria, stiamo perfezionando il collegamento con Francesco Vitale. Che dire invece di Dino Zoff?
Di Dino Zoff è uno dei quei rari casi in cui un giocatore straordinario ha fatto anche ottimamente da allenatore. Come ci diceva Chiappucci, non è immediato e non è scontato neanche che chi ha vinto tanto da giocatore poi possa ripetersi da allenatore. Ci è riuscito Zoff, purtroppo anche lui non l'ho vissuto direttamente, quindi faccio più fatica a includerlo nel mio podio perché preferisco basarmi sulle testimonianze dirette che ho avuto, e quindi i miei nomi sono quei tre, però anche Zoff, diciamo che per tutto quel che ha fatto da calciatore, ma anche per quel che ha fatto da allenatore, un posticino se lo potrebbe anche meritare, no?
Ce l'abbiamo Francesco Vitale?
Quasi, sta per arrivare e sta scalpitando troppo.
Tra pochissimo.
Trema troppo la webcam, forse.
E poi, sempre considerando questo novero interessantissimo, il lavoro di Trapattoni, poi Trapattoni ne abbiamo visti, anche di Lippi ne abbiamo visti due, cioè Lippi 1 e Lippi 2, Trap 1 e Trap 2.
È vero, entrambi. Forse i ritorni non sono stati all'altezza del, no? Entrambi i ritorni non sono stati all'altezza le solite minestre riscaldate, che in ogni ambito, anche quello dei giocatori, anche quello della vita sentimentale, spesso non è che riportano i successi dell'inizio, delle prime volte, dai.
Ce l'abbiamo, diciamo. Vitale, Francesco Vitale, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, ciao Francesco, benvenuto.
Ciao ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta tra una collocazione di telecamera e un cambio nuovo di appartamento. Quindi,
fantastico.
Ma tu ogni volta che ci colleghiamo, ogni settimana cambi casa praticamente, o stanza, o casa, o location, però bello, divertente, ci piace.
Sì, allora...
Liverpool avevi ragione. Liverpool e
Arsenal, esatto.
Stavamo pensando alla Champions di Fabio Capello, guarda un po',
così,
al cammino in Europa di Don Fabio con la Juventus, considerando il tuo straordinario sondaggio che
bello,
ti prendiamo
bello
in prestito. Tu ovviamente menzioni la radio e ti ringraziamo nel tuo post su Facebook, hai avuto un mare di interazioni.
Quante?
Ricordiamo,
dimmi quante.
Lippi, Allegri, Zoff, Trapattoni, Conte, Capello, Parola, questi gli allenatori che hai preso in considerazione per questa speciale classifica.
Dici anche come li hai scelti, perché ce ne sono tanti, no?
Beh ragazzi, allora, innanzitutto devo dare una buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, in primis, ed ovviamente anche a voi. E la scelta è stata fatta in base ai trionfi sulla panchina della Juventus e in base a tutta una serie di cose. Ad esempio, qualcuno, ma sono stati in pochi, ma io mi immedesimo anche in loro, avevano anche ragione, mi contestavano il fatto magari di aver escluso da questo numero Didier Deschamps.
Sì.
Però, a dire la verità, come valore assoluto Deschamps ci sta, però non mi sono sentito di metterlo perché c'è stato troppo poco tempo alla Juventus e peraltro in una situazione drammatica.
Ha fatto una stagione neanche completa, se ci pensiamo, no? Neanche, non chiude neanche il campionato di B.
Con una specie di, diciamo, litigio con Blanc, che aveva probabilmente altre idee di mercato, impostando già la stagione successiva, Didier Deschamps. Mi ricordo una sera qui a Torino ci fu una riunione in sede, in corso Galileo Ferraris, che si potrasse anche cena e dopo cena, e a quel punto Didier Deschamps disse: basta, ciao, sapete cosa, me ne vado.
Noi ti incalziamo con degli incisi, tu tieni il filo del
tu
discorso.
Tu tranquillo, tu ogni tanto...
però vi dico la verità, su, sì, per quanto riguarda Deschamps, perché sapete quanto mi sono care le sliding doors, sì, mi sarebbe piaciuto vederlo anche quando la Juventus era tornata in Serie A, sì, per tastarlo anche da allenatore in Italia, perché poi lui è sempre stato uno che da tecnico, tralasciando il mondiale con la Francia, dove aveva la squadra più forte... è sempre stato uno che con le squadre di club ha superato i suoi limiti, ma perché vero, prima della Juventus aveva portato addirittura il Monaco finale. Finale di Champions League, aveva disputato un'ottima Champions con il Marsiglia, che era una squadra tutt'altro che irresistibile, sì, eliminando, sì, anche l'Inter, quindi mi sarebbe piaciuto vederla la Juventus, ormai credo che sarà impossibile, credo che poi la Juve, qualora parliamo di un futuro... Io credo che poi, per bypassare una sorta di domanda che ho fatto, e credo che prima o poi sulla panchina della Juventus, ovviamente nessuno augura il male ad Andrea Pirlo, che comunque ha le sue difficoltà, ha i suoi problemi, ma speriamo tutti quanti che li possa risolvere, perché poi alla fine la Juventus è ancora imbattuta, però io credo che un giorno prima o poi vedremo Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. Io credo che questo prima o poi avverrà.
Sono d'accordo,
è vero. D'accordo, la scelta quindi hai detto è stata in base ai titoli, poi ci hai messo dentro un po' tutte le epoche, perché
la storia,
l'inserimento di Carlo Parola, Capello, stavamo analizzando il suo percorso, anche qui una specie di incompiuta la sua Juve per quello che conosciamo bene, no? Poi il trauma sportivo per i tifosi della Juventus di Calciopoli.
Ragazzi, io non so cosa ne pensiate voi, ma io credo che in quel momento, quando Capello guidava quella squadra lì, in quel momento lì, quando ci fu l'eliminazione sia con il Liverpool che con l'Arsenal, quella, in quel preciso periodo storico, era la squadra più forte in Europa, nomi, sì, alla mano. Sì. Quindi c'è molto da recriminare. È vero che poi i campionati, poi io li do per buoni, non lo dico perché
no, certo,
sto parlando dei vostri confronti, ma li do per buoni perché la Juventus sul campo li ha vinti, e l'ho fatto con estremo merito, però è mancato qualcosa, probabilmente è mancato anche il tempo, chissà, magari, e qui ci metto anche una delle mie sliding doors, se non ci fosse mai stata Calciopoli, se ci fosse stato il terzo anno, magari Capello avrebbe vinto anche in Europa, questo non potremo mai saperlo, forse in un mondo parallelo.
È vero, anche perché vincere one shot è complicatissimo, dopo 2 o 3 anni con quella squadra, forse ecco, il terzo anno avrebbe potuto raccogliere qualcosa anche in Europa. In effetti è stato un cammino europeo molto molto al di sotto delle aspettative, ci si è consolati con altro, però insomma con quella squadra non cioè bisognava arrivare almeno in finale di Champions almeno.
Invece, però Alberto, perdonami, diciamo anche la Juventus era la squadra più forte di tutti, però... Sì. Stavamo ancora in un periodo storico dove il livellamento del calcio europeo era abbastanza equilibrato. Sì. La Juventus è uscita con 2 squadre inglesi e con l'Arsenal,
con Liverpool,
ha perso la finale di Champions con il Barcellona, e l'ha persa per degli episodi, perché fu espulso Lehmann, e perché Henry si mangiò il gol del 2-0. Altrimenti stavamo parlando che la Juve sarebbe uscita con la squadra campione d'Europa,
certo,
e Liverpool comunque in quegli anni lì ha vinto una Champions League, ha fatto un'altra finale con il Milan, quindi diciamo che è stata anche sfortunata.
Sì, quello sicuro.
Allora, ci scrivono i nostri amici, allora, il podio di un nostro ascoltatore, che dice: non abbiamo risposto al suo messaggio sul bilancio, la seconda squadra.
Ah, è vero, scusami.
Il bilancio.
Ecco, dovesse venderli tutti, sì, però non credo che riuscirà a vendere tutti. Comunque potrebbe, secondo me, con 7-8 di quelli, una 50ina, una 60ina di milioni, se li riesce a vendere tutti a regime, sì. Però sai, bisogna anche calcolare il momento.
Appunto,
non è
un mercato,
non è semplice.
Ancora...
È un mercato anche in via di definizione, esatto, e anche le valutazioni dei giocatori secondo me non sono al solito livello, quindi bisogna anche, certo, capire se è giusto magari provare a venderli adesso o magari aspettare un annetto.
Ecco, ci scrive il nostro amico il suo podio: Lippi, il Trapp e Capello. Ti chiedo, pensando anche al mercato, no, Francesco, è interessante anche capire chi abbia fatto meglio con il materiale a disposizione. E qui vado ovviamente anche a ragionare sulla Juventus di Antonio Conte, ma certo, non solo. Ecco, la bravura di quegli allenatori come Massimiliano Allegri, che insomma io non l'ho mai nascosto, ecco, mi è piaciuto molto il lavoro, sì, del Livornese, della Juventus, come ha preso la squadra e come ha gestito poi giocatori e soprattutto uomini. Però Antonio Conte effettivamente ha preso una squadra che è riuscito a vincere con una squadra probabilmente meno forte rispetto alla diretta concorrente, quel Milan tra l'altro, mm-hmm, di Massimiliano Allegri.
Ragionando, cioè, contestualizzando anche, sì, il valore della rosa, anche dare un valore all'allenatore in base al valore della rosa, questo è più complicato, questo,
e no? Poi anche il Trapp che vince la Coppa UEFA con una squadra tutto sommato, ecco,
sì, abbastanza
non eccessa dal punto di vista tecnico.
Allora, rispondendo alla vostra domanda, mi aggancio a quello che hai detto, Marco. Secondo me, allora, ti do perfettamente ragione su Conte, perché comunque in molti prima di lui avevano fallito. Mi viene in mente Ferrara, mm-hmm, per stare all'interno di uno che l'ambiente juventino lo conosceva bene.
Sì. Come no?
E comunque non era facile vincere, soprattutto era l'ultima chiamata per Conte, perché lui è vero sì che era andato bene al Bari e al Siena, però in Serie A con l'Atalanta aveva fallito. Quindi diciamo che lui si giocava tutto con quell'opportunità che gli aveva dato la Juventus. Uh-huh. E oltretutto non aveva giocatori stellari, soprattutto in avanti. L'unico giocatore fantastico, perché è l'attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, uh-huh, che era arrivata alla Juventus un po' in sordina, perché comunque il Milan
scaricato dal Milan.
Scaricato. Vidal non era ancora un giocatore importante, uh-huh, perché comunque si è valorizzato con Conte, aveva fatto degli ottimi campionati con il Bayer Leverkusen, però un giocatore importante lo è diventata la Juventus. Era arrivato Stefan Lichtsteiner, uh-huh, che alla Lazio aveva fatto benissimo, però comunque la favorita era il Milan, certo, quindi c'è molta mano di Antonio Conte. Ma io, ricollegandomi sempre a questo, citerei anche Lippi, perché magari tutti pensano al ciclo vincente, la Juventus ha vinto il campionato del 95, poi tutti quelli a venire, sì, la Champions League e quant'altro, ma anche Lippi era in una situazione non facile quando arrivò alla Juventus, perché sì, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, e Gianni Agnelli praticamente l'aveva preso per questo, per tentare uh-huh, questo tipo di missione qui, dopo l'ottima annata che aveva fatto con il Napoli, ma non aveva mai allenato una big Lippi, quindi sì, era un rischio anche quello. Adesso magari noi lo vediamo come uno degli allenatori più vincenti della storia, ma quando arrivò alla Juve aveva praticamente tutto quanto da dimostrare, uh-huh, e lo ha dimostrato alla grande, e soprattutto lì ebbe anche la bravura ma anche la fortuna che il Milan, quando era il periodo storico del Milan di Capello, prima ancora di Sacchi, quello era quello di Capello,
sì,
il Milan è un Milan pigliatutto che vinceva sia in Europa,
tra l'altro,
che
poi
Italia.
Prese anche Baggio l'anno dopo, fu l'ultima stagione di Baggio, quella del primo Lippi,
sì, sì. E quindi, e poi comunque Lippi anche nelle annate a venire fu anche bravo nella scelta dei giocatori, non parlo dei big, parlo dei cosiddetti giocatori operai voluti da lui. Mi vengono in mente Giuliano, uh-huh,
Jugovic,
questo, cioè, quindi Lippi secondo me ha vinto tanto, però non era arrivato in una situazione che perché tutti davano per scontato che il Milan vincesse ancora, rivincesse ancora, invece quell'anno con Capello perse la finale di Champions uh-huh, con l'Ajax, arrivò quinto in campionato e da lì iniziò il ciclo della Juventus, il primo ciclo dell'era Lippi. Prima Alberto diceva praticamente i ritorni generalmente non sono mai positivi. Io gli do ragione, ma nel caso specifico della Juve invece ci hanno dimostrato che questa cosa è stata sovvertita.
Qualcosa
grande,
si è vinto sia col Trapp sia con Lippi.
Sì, 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 è vero, assolutamente vero, però forse meno dell'inizio, non lo so, è un...
Certamente meno. Poi,
meno, sì, si è vinto ancora, però insomma la prima esperienza, ecco, è sempre stata più d'impatto, certo, che la seconda. Chiaramente poi a Manchester non c'è. Ma invece io volevo approfittare di Francesco per una domanda di mercato internazionale, che tu sei molto ferrato sia su quello italiano ma anche su quello internazionale. Ma secondo te quello che sta succedendo a Real Madrid può portare poi a un addio di Sergio Ramos, e quante possibilità ha la Juventus poi di affondare il colpo sul capitano del Real?
Attenzione,
così facile, così
fulmine a ciel sereno.
Fulmine. Ragazzi, io personalmente credo che non ci credo, credo che poi lui adesso, lui parliamo di un classe 86, quindi 34 anni, giocatore straordinario, secondo me è tra i migliori 5 difensori della storia del calcio, non me ne vogliono gli altri, ma dell'era moderna sicuramente il migliore, sì. Sia per qualità, per trofei vinti, per leadership. A volte magari si rende poco simpatico, però è un giocatore straordinario, farebbe comodo a qualsiasi squadra. Io sinceramente credo che poi si risolverà tutto e lui chiuderà la carriera nel Real Madrid,
okay.
Perché comunque lui poi è andaluso, è cresciuto nel Siviglia, però lui non è più amatissimo da quelle parti, e il suo cuore pende solo ed esclusivamente per il Real, quindi poi credo che sia una situazione, addirittura quella di Messi era ben peggiore, certo. Credo che poi alla fine si risolverà tutto e Sergio Ramos resterà alla Casablanca. E vi dirò di più, ragazzi, non faccio il veggente ma ci provo.
Dai.
Secondo me lui nel post carriera non lo vedo come magari come allenatore, lo vedo come allenatore eventualmente a Valdebebas per allenare la squadra B, lo vedo comunque nei ranghi dirigenziali o tecnici del Real Madrid,
alla Zidane,
ma anche come direttore tecnico, non lo so.
Forse da parte come dirigente,
secondo me quello non è il physique du role,
più o meno. Insomma, fa quella però strada
più
lì,
uomo,
no?
Di campo.
Più di campo, vediamo, più di campo. Vediamo, Sergio Ramos, effettivamente, col campo, voglio dire, ci ha avuto a che fare, c'ha a che fare con grandi risultati.
La mangia l'erba, no?
E magari la fa anche mangiare, quello la è fa bello. Anche mangiare. Il trap su tutti, Pino da Sesto San Giovanni. Questo è il messaggio dei nostri amici che ci seguono fino in fondo a questa puntata. Bravi. Poi qualcosa da ascoltare, perché c'è Francesco Vitale.
Certo.
Abbiamo trainato, allora, ti ha tirato la volata niente poco di meno che Claudio Chiappucci.
Non so se hai avuto modo di sentire la trasmissione prima, se non l'hai fatto male puoi rimediare col podcast.
Quindi
che
hai
sarà.
Avuto voglio, però, uno scalatore, insomma, che ti ha fatto strada.
Da Chiappucci a Francesco Vitale è una bella coppiata,
è una bella porta scorrevole, una sliding doors. Sentiamo qualcosa. Grazie al lavoro e regia di Francesco, di Filippo Capucci. Amedeo. Francesco ci fa le grafiche straordinarie, sì, ogni tanto viene in mente. Filippo Amedeo.
Ciao, sono Pino.
Pino.
Secondo me il trap non può paragonarsi a nessuno.
Imparagonabile.
Coppa UEFA del 77, Scudetti, finale dell'83, finale dell'85, finale di Coppa delle Coppe dell'84. Tanti anni sempre, non è facile tutti gli anni tenere sempre al vertice la Juve, quindi secondo me è il migliore. Poi Lippi, va bene Allegri anche, però il trap è su tutti.
Trap,
noi siamo troppo
Allegri.
Giovani per averlo vissuto direttamente, però in effetti il trap, io era nel mio podio, non mi sono sbilanciato sulle gerarchie, il primo, secondo e il terzo, però era sicuramente nel mio podio.
Si dice che quella squadra, quella Juventus, diciamo dall'82 all'85, fu la più forte in assoluto rispetto alle altre squadre bianconere. Sei d'accordo, Francesco?
Beh, questo lo dice la storia. Poi lui ha citato anche il primo trofeo dell'era Trapattoni alla Juventus, Coppa quello UEFA. Del 1977, della finale di Coppa UEFA contro l'Atletico di Bilbao. E vorrei ricordare che quella è stata l'ultima Juventus tutta italiana. Quindi c'era anche l'handicap di non poter avvalorarsi degli stranieri, perché comunque le frontiere in Italia sono state riaperte solo 4 anni dopo.
È vero.
E quindi di conseguenza, mentre magari tutti gli altri club europei potevano avvalersi degli stranieri, lui quella Coppa UEFA la giocò sì con una grande squadra, ma c'erano comunque Cabrini, Scirea che erano giovani, e quindi poi non poteva avvalorarsi gli stranieri. Ha plasmato una grande Juve e quello fu importante, perché fu il primo successo europeo.
Vabbè. 1977.
Come cambiano i tempi? Adesso ci sono delle squadre che addirittura schierano delle formazioni senza un italiano in campo. Per fortuna la Juve no, oppure è successo magari raramente, però cioè, come cambiano i tempi in 30, 40, 50 anni, da una squadra tutta italiana a una squadra senza neanche un italiano in campo, qualcosa di inconcepibile negli anni 70-80.
Sì, prima ancora invece gli stranieri c'erano, c'è stata la chiusura delle frontiere, un'evoluzione che dal punto di vista anche delle nazionali ha cambiato molto, no? le regole, questo calcio con gli oriundi prima, dopo, insomma. Però tornando all'epoca più attuale, insomma, di questi allenatori, ecco, ti aspetti anche un 2.0 di Massimiliano Allegri un giorno, Francesco?
Attenzione.
Ma guardate ragazzi, sinceramente non so se aspettarmelo, ma non lo escludo, perché poi ad esempio nelle ultime due partite che ho visto della Juventus, tra l'altro con amici juventini, perché ne ho tantissimi, e praticamente ieri ho detto, ragazzi, ma era proprio necessario
con queste parole? Immagino.
Sai che è la stessa domanda che mi sono fatto io prima che arrivasse Sarri, in quel mese di grande confusione, almeno da parte nostra, poi magari la Juve aveva le idee chiare, ma in quelle settimane, in quel mese in cui ci siamo veramente chiesti ma chi arriva, ma la Juve è qua, ma la Juve è là, ma chi vuole prendere, quell'addio di Allegri che è sembrato un po' forzato, nonostante poi quella conferenza stampa molto pacifica, anche emozionante, con Andrea Agnelli, lo stesso Allegri. Ecco, però anch'io mi sono fatto la stessa domanda, ma c'era così bisogno di lasciare andare via Allegri dopo 5 anni, 5 scudetti, 2 finali di Champions? Cioè, ha ottenuto dei risultati eccezionali Allegri.
Ma ragazzi, io nel mio piccolo una verità credo di possederla, ma credo che la possediate anche voi. Secondo me, bisogna ragionare partendo da un presupposto, che i cicli iniziano e finiscono, sì, anche per quanto riguarda i più grandi. Io sono convinto che se fosse rimasto avrebbe continuato a vincere,
sì,
su questo non ce ne sono dubbi, perché ha vinto Sarri con tutte le difficoltà del caso, però secondo me non do la colpa a noi, ovviamente, parlo di altri media in generale,
sì, sì, sì.
E secondo me è stato un po' troppo maltrattato dalla stampa. Mi viene in mente quella furente litigata con Lele Adani a Sky, ma qui ragazzi, io partendo dal presupposto che non ce l'ho con nessuno, perché stimo in maniera diversa sia Massimiliano Allegri che Daniele Adani, quindi però credo che poi da lì sia passato il messaggio a livello mediatico, e questa è una cosa brutta, ragazzi, perché poi la Juventus deve internamente deve ragionare con i suoi di dogmi, ma secondo me lì è passato probabilmente il messaggio che ormai Allegri non andava più bene e bisognava per forza vincere con il bel gioco.
Sì.
E secondo me è stato quello l'elemento trainante che poi ha fatto da apripista a tutti quanti, perché poi tutti quanti, non parlo delle trasmissioni ovviamente pro Juve, ma la stampa nazionale le trasmissioni generaliste nazionali, certo, discutevano il fatto che Allegri vince ma non gioca bene, lui in quella circostanza, pur avendo ragione, ha reagito nel peggiore dei modi. Poi c'è stata anche l'eliminazione in Champions, purtroppo, con l'Ajax.
Sì, certo.
Quindi ha pagato un po' tutto. Quindi tutti componenti che secondo me hanno fatto sì che si andasse in un'altra direzione, certo, sbagliando, per carità.
Si è cercato, secondo me, di arrivare un po' oltre, ma si è perso un po'
a dare quello shock in maniera differente, forse, esatto, forse è troppo forte questo
un
questo
po'
shock.
È stato sottovalutato, secondo me, Allegri, dobbiamo quello di buono che ha ottenuto.
Siamo giunti al termine di questo
bella chiacchierata con Francesco. Ci
ritroviamo se vorrai lunedì prossimo,
mi raccomando. Con i
va
flop.
Bene, va bene ragazzi, sempre con molto piacere, ormai sono un abitué dei vostri.
A noi fa un grande piacere, davvero.
Ci rivediamo con molto piacere lunedì prossimo, vi auguro una buona trasmissione,
anche
una buona
te
serata. Io intanto ora vado a vedere la partita tra Milan e Roma.
Ciao. Zero, tra l'altro. Ha segnato Ibra, te lo sei perso.
Gol
di Ibrahimovic, non me ne sono accorto.
Pallone in area di Leao, inserimento di Ibra che anticipa tutti, è in sacca.
Strano che segni lui,
14 anni dopo quella Juventus con Ibrahimovic e Capello.
Guarda
un po'. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Grazie ad Alberto Mauro.
Grazie a Marco Spadavecchia e a Filippo Amedeo in regia. Un saluto anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci ascolteranno anche domani, dopodomani, dopodomani. Insomma,
sempre,
tutta la settimana.
Esatto, tutte le sere e anche tutte le notti, diciamo così,
sì,
by night.
Ci sono anche le repliche. Chi non ci può ascoltare in diretta, ci sono i podcast in cui potrete poi ascoltarci quando lo vorrete, quindi quando vi farà comodo.
Ora la parola passa alla Juve del lunedì.
Ciao.
Buona serata.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.